Scusate, noi dovremmo... Buongiorno a tutti, ben arrivati. Siamo alla conclusione, alla giornata conclusiva di un progetto che ha impegnato il volontariato giustizia dell'Emilia Romagna e siamo molto felici di accogliervi a questo seminario che rappresenta un momento formativo. La regionale alza gli occhi sull'Europa e su altre realtà italiane che ci sono parse interessanti. Ora gli ospiti poi li vedrete nel programma che c'è in distribuzione all'inizio, fuori dalla sala, e io direi di partire immediatamente coi saluti del provveditore all'amministrazione penitenziaria dell'Emilia Romagna, dottor Nello Cesari. Grazie.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ho accettato ben volentieri portare il saluto mio personale e dell'amministrazione che rappresento. Un saluto a una parte estremamente viva della società civile, quale è quella del volontariato. Ringrazio il volontariato giustizia e nelle sue varie articolazioni, le varie associazioni territoriali, che a conclusione di questo percorso oggi celebra un progetto che ha visto l'approvazione dell'amministrazione, la spinta dell'amministrazione, il placido dell'amministrazione penitenziaria che rappresento e l'impegno fattivo di molti volontari che si sono caratterizzati in più tappe nelle varie sedi di Piacenza, di Forlì, di Bologna, in un'opera di massima sensibilizzazione verso le problematiche del penitenziario e del post-penitenziario, in particolare nelle misure alternative alla detenzione. Questo è un fatto estremamente positivo e fa sì che l'amministrazione penitenziaria, che pure è deputata per norma costituzionale all'esecuzione delle pene, questa amministrazione si sente non sola, mi sente affiancata in questo compito difficile dalla parte, la parte più viva della società, quella del mondo del volontariato. Oggi con questo convegno si conclude questo percorso, questo progetto che ha visto tanta partecipazione a livello periferico e a livello centrale. Qualche breve riflessione e riconoscenza verso questo mondo mi corre l'obbligo di farla. Ricordo a me stesso, non certo a voi, che il mondo del volontariato ha esercitato, ha assolto un ruolo fondamentale in tutta l'esecuzione penitenziaria in questo Paese. Basti dire che i primi assistenti volontari vengono verso la fine del secolo, o meglio, verso la fine del 1800, sono due secoli fa, nascono proprio con le società di patronato. Queste società di patronato che si fecero carico dell'assistenza morale, allora diceva il primo testo, il primo regolamento penitenziario del 1891, il loro compito è farsi carico della guida morale, civile dei ristretti e assisterli nel momento delle dimissioni. Nascono le società di patronato e per molti, molti anni durano queste società di patronato. Non esistevano allora dei ruoli organici dell'amministrazione che dovevano ricoprire questi compiti, ruoli organici che verranno istituiti solo con la riforma del 75. Le prime assistenti sociali da allora vennero proprio assunte da queste società, dal patronato, società di patronato. Naturalmente il loro compito è stato così importante che io, e qui ricordo la mia esperienza penitenziaria fin dall'inizio del lontano 74, a pochi giorni dopo entrato nell'amministrazione dovetti coordinare proprio un convegno sopra a Nuoro, era periodo dell'emergenza del banditismo sardo, un convegno di volontariato, e scoprì che in Italia vi erano ben 80 associazioni cosiddette accomunate dalla Sesta Opera. Mi basti dire che il convegno si concluse sopra proprio Orgosolo, il cuore del banditismo sardo, dove questi volontari affluirono in maniera molto numerosa e, eppure dinanzi a esigenze preminenti di sicurezza, quale il momento richiedeva, non disdegnarono mai di impegnarsi in questa continua attività di assistenza ai detenuti e di assistere anche al momento delle dimissioni. Non vi erano le misure alternative, era il vecchio regolamento, eppure anche in quella struttura così forte, così rigida, l'elemento umano che questo volontariato portava era encomiabile. Io mi rimasi sconvolto nel constatare, dicevo, proprio ben 80 associazioni di volontariato all'epoca. Ricordo nella mia esperienza carceraria di direttore di San Vittore, quando le prime avvisaglie di una revisione critica delle loro organizzazioni da parte di esponenti di organizzazioni del terrorismo furono proprio i volontari, ricordo la Fondazione Comini a Milano, che assistettero questi soggetti in una revisione critica, organizzando seminari nelle carceri. Ma io non voglio dilungarmi su questa esperienza personale per rimarcare tante tappe importanti, come le ho viste in questa città, come le ho viste in tutte le altre città d'Italia dove sono andato per esigenze di servizio ad assolvere il mio compito. Io devo dire a questi volontari grazie, grazie perché la loro opera è encomiabile, ma prima di me veramente, gliel'ha detto già con riconoscimento ufficiale il legislatore, prevedendo nella riforma del 75 due appositi articoli, l'articolo 17 e l'articolo 78. Non mi dilungo, altri meglio di me, più di me esporranno, e sicuramente a vostra conoscenza la differenza dei due articoli. A me corre l'obbligo semplicemente di dire e rimarcare un dato oggettivo. Molto spesso l'ingresso di figure professionali, di dipendenti pubblici, gli educatori, psicologi, assistenti sociali, molto spesso, quando agiscono nell'informale, si trovano in certa difficoltà, proprio perché sono dipendenti pubblici, a volte hanno degli schemi, hanno dei modelli, hanno dei sistemi di approccio diversi. Diverso invece è l'approccio dell'assistente volontario, che è libero da schemi, ha più spazio di intervento in un mondo più magmatico, qual è il mondo dell'informale, il mondo dei soggetti che difficilmente possono essere catalogati, ingabbiati, possono avere un approccio. Ecco, questo approccio a 360 gradi che il mondo del volontariato ha, molto spesso consente di percepire, di cogliere, arrivare ad aspetti che il funzionario, e purtroppo gli operatori sociali sono dei funzionari, spesso non arrivano, per condizionamenti, per situazioni oggettive. Vi potrei qui fare molti esempi. Bene, proprio per arrivare a tutto il mondo a tutto il mondo penitenziario, a tutto il mondo che sta dietro e dopo questo mondo penitenziario, in questo senso il volontariato assolve una funzione fondamentale. Io vi ringrazio e a nome dell'amministrazione, a nome mio personale, a nome dell'amministrazione. Non c'è bisogno, ma auguro di possiate continuare con lo stesso entusiasmo, con la stessa progettualità di cui oggi avete dato ampia prova e ne è testimonianza questo convegno. Grazie a nome mio e di tutta l'amministrazione. Noi siamo a vostra disposizione, accomunati da uno stesso interesse, quello di migliorare questo mondo problematico, questo mondo difficile. Vi basti dire, nel momento in cui voi vi state facendo carico del posto penitenziario, misure alternative, percepiamo dal mondo politico segni contrastanti. Avevamo applaudito per lo svuotamento delle carceri, di cui oggi c'è soprattutto in questa regione un grande bisogno, una possibilità di implementare le misure alternative sulle quali veramente se ne è tanto bisogno. Purtroppo devo anche dire che questa mattina, sentendo il telegiornale, da due esponenti ministri di questo governo ho sentito voci contrarie in tal senso. Ma noi ci appelliamo alla vostra sensibilità, al vostro coraggio di portare avanti anche, perché no, queste iniziative. Grazie, perché no, anche legislative. Grazie.
Grazie al dottor Cesari. Chiamerei l'avvocato Desi Bruno, garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Bologna, e ringrazierei per la sua presenza a titolo personale, perché voi sapete che la Giunta e il Consiglio regionale non sono stati ancora insediati. Comunque l'avvocato Mumolo, che è presidente dell'Associazione Avvocati di Strada di Bologna ed è stato anche il fondatore della stessa. Quindi lui purtroppo non può parlare a nome del Consiglio regionale, però è stato così cortese e insomma è amico da venire qua con noi. Grazie.
Buongiorno, porto i saluti dell'Ufficio del Garante del Comune di Bologna che ospita questo importante convegno che conclude un percorso assolutamente apprezzabile e condivisibile. Vorrei ricordare che tra l'altro il volontariato ha avuto recentemente un ulteriore riconoscimento da parte dell'amministrazione penitenziaria. Molti sanno che l'ultima circolare che è stata emanata dal DAP dell'aprile di quest'anno porta in modo esplicito un riconoscimento all'attività del volontariato in carcere. E l'ha già detto il provveditore, quello che il volontariato fa soprattutto in questo periodo di sovraffollamento che definirei feroce è noto a tutti. Io condivido la battaglia che il volontariato sta facendo per l'incremento e per il recupero, direi, delle misure alternative. Questa è una regione dove sapete che l'indice di sovraffollamento ha raggiunto ormai limiti inaccettabili ed è la regione più sovraffollata d'Italia. I miei sono solo dei saluti, però io credo che nell'ambito di questi saluti sia necessario per me darvi alcuni elementi di concretezza, perché questo convegno sia un convegno non solo di ragionamenti ma anche di fatti, perché abbiamo bisogno nello stato delle cose di fatti, di comportamenti concreti. Non solo la Regione Emilia-Romagna ha l'indice maggiore di sovraffollamento, ma se devo portarvi in modo concreto l'esperienza del carcere di Bologna, vi dico che in una situazione di 1200 persone contro una capienza regolamentare di 430, dice qualcuno, 480 dice qualcun altro, noi abbiamo oggi una popolazione di detenuta definitiva, per venire al tema che ci interessa, di 414 persone. Abbiamo una popolazione detenuta composita, 11 ergastolani più persone in alta sicurezza con lunghe pene, ma su queste 414 persone abbiamo 260 persone con una pena inferiore ad anni 3, cioè persone che possono andare in misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. La casa circondariale e la direzione mi comunica che abbiamo 131 persone, cioè un decimo della popolazione detenuta, più di un decimo della popolazione detenuta, al di sotto di un anno di pena o inflitta o residua, che teoricamente potrebbe beneficiare, se viene ad essere approvato, il provvedimento che amplia o comunque configura questa nuova ipotesi di detenzione domiciliare. Questi sono dati su cui dobbiamo ragionare. Dobbiamo ragionare perché è evidente che il tema delle misure alternative va ripreso e va ripreso con grande forza. È chiaro che le misure alternative di per sé nella situazione data non vanno a risolvere definitivamente il tema del sovraffollamento, però voi capite che sono numeri che potrebbero dare incidere su un fenomeno del tutto inaccettabile. E allora quello che chiedo io oggi al volontariato e a quelli che sono gli interlocutori di ragionare anche su questo. L'Ufficio del Garante in questi giorni ha chiesto all'azienda USL un'ispezione urgente in carcere per verificare in concreto i limiti di agibilità di un carcere che è a 1200 persone. Qualunque intervento normativo che possa ridurre questi numeri è importante e per questo il coordinamento dei garanti che io rappresento ha dato il proprio assenso e ritiene di condividere comunque l'intervento governativo in materia di detenzione domiciliare, perché anche la riduzione di poche decine di persone è un fatto di sopravvivenza in questo periodo. E da questa giornata spero che venga appunto un ragionamento, ma anche un invito a comportamenti concreti. Il carcere, almeno in parte, può essere svuotato, perché si parla di pena utile. La pena che persone hanno già nei termini per andare in misura alternativa o che sono a fine pena non stanno vivendo una pena utile. Una pena nelle condizioni disumane di sovraffollamento con persone che vivono in pochi metri quadri è tutto fuorché una pena utile. Su questo credo che non ci sia più tempo da perdere, la preoccupazione credo la condividiamo tutti e allora che vengano comportamenti virtuosi perché davvero si comincino a ridurre il numero delle persone che in carcere laddove ci sono i requisiti, i presupposti di legge. E con questo vi auguro buon lavoro.
Grazie infinite a Desi Bruno e grazie al suo ufficio che ci ha accompagnato nell'organizzazione di questo convegno con una veramente incredibile generosità, cioè noi da fuori Bologna avremmo faticato molto a organizzare questo momento e invece grazie anche a Gisberto, voglio dirlo pubblicamente, siamo riusciti ad arrivare fino qui e quindi un grazie di cuore all'ufficio del Garante. Adesso chiamo uno dei miei due presidenti, il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, e intanto che si avvicina Gerardo Bombonato desidero dire, ed è verità, che contrariamente a quello che pensavamo, cioè al fatto che stavamo facendo una comunicazione tecnica e difficile, perché le misure alternative sono difficili da spiegare e forse anche a volte difficili da capire, i colleghi giornalisti sono stati molto disponibili all'ascolto in tutte le 7 conferenze stampa che abbiamo fatto in regione, francamente non ci siamo risparmiati. In alcune città c'è stata la presenza totale dei media, cioè tutti i media cittadini hanno partecipato alle conferenze stampa, in particolare a Reggio Emilia, Piacenza, Bologna, ma anche a Modena, insomma anche a Forlì, in realtà poi quasi dappertutto le conferenze stampa sono state scendendo verso la Romagna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì e Rimini, quindi tutta la copertura dei media è stata eccellente e anche se sono venuti dei colleghi molto giovani, devo dire che sono stati estremamente curiosi. Un attimo solo ancora per ringraziare Ristretti Orizzonti della consulenza tecnica eccellente che ci ha permesso di fare un inserto all'interno del giornale Non Solo Carcere, che è uscito in 20.000 copie in tutte le città sedi di carcere dell'Emilia Romagna, e un grazie di cuore al redattore sociale e al collega Mauro Sarti che non può essere presente per un impegno precedente ma che ha seguito con molta attenzione questo convegno. Stamattina mi ha chiamato anche Luigi Ferrarella del Corriere della Sera che è riuscito a fare un box, diciamo in gergo giornalistico, comunque qualche riga per questo progetto. Ora passo la parola a Gerardo Bombonato.
Buongiorno e grazie davvero per l'invito. Voi vi chiederete perché l'Ordine dei giornalisti? Per due motivi principali. Noi su queste cose tecniche siamo sicuramente i più ignoranti, però l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, lo voglio ricordare senza piaggeria, da parecchi anni si occupa di temi sociali e cerca di far passare nella categoria anche l'uso di un linguaggio più corretto, più rispettoso della dignità delle persone, qualunque esse siano, in particolare quelle in situazioni di debolezza. Devo dire, e qui ringrazio ancora una volta Carla Chiappini, che è membro del Consiglio dell'Ordine regionale, grazie alla sua sensibilità, alla sua insistenza, qualche anno fa abbiamo scoperto questo mondo delle carceri, poco conosciuto, poco indagato e forse anche un mondo che l'opinione pubblica magari non ha molto interesse ad approfondire, ad indagare, e di qui quindi il ruolo dei giornalisti. Qui a Bologna, anni fa, è nata la Federazione Nazionale dei Giornali dal Carcere e sul Carcere, c'è Ornella Favero che è un po' la capofila che, di tutta questa cosa. L'Ordine si è messo a disposizione con tutte le sue debolezze, con tutte le sue limitatezze. L'altro motivo, appunto, e questo mi rendo conto che è un processo lentissimo, difficilissimo, perché i giornalisti hanno un po' la testa dura, purtroppo il mondo dell'informazione si occupa di carcere quando ci sono i grandi eventi di violenza, certo è giusto, legittimo, è del nostro dovere quando ci sono i casi Cucchi, Uva, l'ultimo pestaggio a Secondigliano, quindi però fa sempre cronaca, difficilmente ricorre alla ricostruzione e difficilmente mette l'opinione pubblica nelle condizioni di capire, perché così il giornalismo è un po' come la giustizia, si ferma alle soglie del carcere. Quello che succede dopo spesso non interessa. Ed è sensazionale, io credo, che sapere e far conoscere che 30.000 persone ogni anno entrano in carcere con una permanenza soltanto di 3 giorni. Il carcere diventa quindi, con tutte le sue difficoltà, prima è stato citato il sovraffollamento genera violenza e genera anche uno stato di anche per le guardie carcerarie, di grande difficoltà. Oggi le carceri italiane non è che si riempiono perché sono aumentati i reati, almeno stando ai dati del Viminale i reati sono in discesa. Oggi le prigioni si riempiono perché sono stati inventati dei reati che prima non c'erano, oppure reati sui quali sono previste le misure alternative che invece languono e non vengono applicate. Io mi rendo conto che la sicurezza in questo Paese è una leva su cui tutti i governi agiscono per avere più popolarità, ma non è questo il modo di risolvere le cose, perché la prima violenza, la prima forma di violenza in carcere, ci sono entrato qualche volta, mica tanto, ma è sicuramente una violenza strutturale. I detenuti cessano di essere persone, perfino di essere diversi fra di loro. Non importa che siano innocenti, in attesa di giudizio, condannati, stranieri, assassini. E se è vero quello che viene riportato, che un detenuto su 4 è tossicodipendente, che il 60% della popolazione carceraria ha a che fare con le droghe, evidentemente qualcosa che non funziona c'è, anche perché la Corte europea recentemente ci ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo sui diritti dell'uomo, e a me viene subito da pensare che in questo Paese, altra infrazione europea, non esiste una legge sulla tortura. Questo vale per tutta la violenza, non soltanto quella in carcere. Ecco, quindi, e chiudo, tornando al problema di noi giornalisti, appunto tornando all'inizio, credo che riuscire ad aumentare la sensibilità dei giornalisti, ad accendere i riflettori su questo mondo, una maggiore attenzione, un linguaggio più rispettoso, più corretto, e anche, come fanno i giornali dal carcere, dare, e tutto il volontariato che ruota intorno e che lavora su questo, dare voce anche a chi non ce l'ha. Chiudo veramente con ricordando la proposta di Antigone, che ha lanciato una petizione per aprire le porte del carcere ai giornalisti. Io mi rendo conto che ci sono numerose difficoltà anche di ordine giuridico, però ritengo che la proposta debba marciare, abbia un grande significato, perché la trasparenza sarebbe proprio uno dei modi migliori per prevenire gli episodi di violenza. Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.
In chiusura di questo primo momento di saluti chiamo il presidente del Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza, che è appunto il secondo mio presidente, a dire due parole su questo progetto che è stato interamente finanziato dal COGE regionale e in gran parte proprio nell'ambito di una progettazione del Centro di Servizi di Piacenza. Giuseppe Pistone.
Grazie. Io non sarei voluto intervenire, ma la Carla mi ha costretto. Allora dico intervengo perché voglio difendere il ruolo del volontariato, voglio sottolineare l'importanza di questo mondo. Però mi hanno preceduto quasi tutti e dunque il ruolo del volontariato, se non altro quello carcerario, è stato difeso, ma penso che si intendesse tutto il volontariato. Questa enorme ricchezza di cui noi a volte non ci rendiamo conto proprio perché è difficilmente quantificabile. E allora il volontariato c'era ieri, c'è oggi, perché mai non ci dovrà essere domani? Essere volontari è quasi una malattia, insomma è una patologia, non se ne può quasi fare a meno. È una forza ormai necessaria per tutto quanto il paese e noi nei centri di servizio cerchiamo di tenerla viva. Per fare il presidente dei centri di servizio c'è una sola condizione indispensabile: si deve essere un volontario, lo dice la legge, e io sono un semplicissimo volontario che il consiglio direttivo di Piacenza ha indicato per assumersi sotto certi aspetti la responsabilità. Dunque, non potendo parlare per sottolineare il ruolo del volontariato, potrei anche andare via, però i tre minuti che mi ha dato la Carla li voglio utilizzare per spiegare a chi di voi magari non fosse così precisamente addentro alla questione cosa sono i centri di servizio, proprio in tre parole, come mai abbiamo potuto fare questo convegno, che ovviamente ha avuto bisogno di un'organizzazione, ovviamente ha bisogno necessità di costi, eccetera, proprio perché esistono i centri di servizio. I centri di servizio al momento in Italia sono, mi pare, 77, in Emilia Romagna sono 9, uno per ogni provincia, lavorano da effettivamente da una quindicina d'anni, sono stati istituiti da una legge del 91. C'è un comitato di gestione a Bologna presieduto dal dottor Giovanni Bursi che gestisce i fondi che poi vengono distribuiti ai centri di servizio. I fondi vengono recepiti dalle fondazioni di origine bancaria. Questo è il circuito. Dunque, i centri di servizio dell'Emilia Romagna, però, grazie all'intelligenza del comitato di gestione e grazie anche all'intelligenza dei centri di servizio, è riuscito a mettere su un sistema che davvero io penso possa e debba far scuola in tutto il territorio nazionale. Ogni regione più o meno, facendo però riferimento alla legge quadro, poi agisce in maniera propria, quasi autonoma. La regione Emilia-Romagna, ripeto, con le premesse di prima, ha scelto un modo intelligentissimo di operare. Tra tutti i servizi che debbono dare i centri, che sono servizi di consulenza, studio, ricerca, formazione, promozione, l'Emilia-Romagna ha assunto la progettazione sociale, che è quella che vede un insieme di associazioni, una rete di associazioni che legge un bisogno e cerca di dare una risposta, e ha anche messo nel calendario questo tipo di progettazione, cioè la progettazione sovraprovinciale. Più province che leggono un determinato bisogno si mettono insieme, mettono in moto questo movimento per dare risposta a un determinato problema. Io mi auguro in questo momento, e concludo, in cui i centri di servizio vengono un attimino messi in discussione, perché gli accantonamenti delle fondazioni sono crollati e dunque anche i versamenti sono crollati e dunque ci deve essere un ripensamento, voglio dire, nel momento in cui si deve rivedere tutta questa questione dei centri di servizio, che hanno determinato una crescita, a mio avviso, eccezionale del volontariato in tutto il paese, ma soprattutto in Emilia Romagna. Ecco, l'esperienza dell'Emilia Romagna, questo tipo di esperienza voluto dal comitato di gestione e dai centri di servizio, possa essere preso in considerazione per modellare la struttura nazionale. Grazie a tutti, buon lavoro, grazie.
Ora ho preso l'impegno di leggere un comunicato della Camera Penale Bricolo di Bologna, che riporto fedelmente. A nome del direttivo della Camera Penale Franco Bricola di Bologna rilevo, non senza stupore, che la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia rifletterà il 6 maggio prossimo sulla pena utile senza ascoltare la parola dei penalisti bolognesi. Lo stupore deriva dal fatto che la Camera Penale Franco Bricola si è sempre confrontata con le istituzioni locali e con gli addetti ai lavori circa la concreta applicazione delle misure alternative alla detenzione, tant'è che la stessa era stata invitata dal direttore tecnico, che poi sono io, a partecipare al progetto Non solo carcere, la pena utile, anche dando vita all'interno della casa circondariale d'Ozza ad iniziative convegnistiche che vedono il coinvolgimento anche delle persone ivi ristrette. L'esclusione dei penalisti bolognesi è pertanto incomprensibile, a meno che non sia giustificata dal fatto che nell'ultimo anno la Camera Penale Franco Bricola ha più volte denunciato un'applicazione delle misure alternative nella città di Bologna non aderente ai principi ispiratori della legge Gozzini, oltre che al principio costituzionale che attribuisce alla pena anche una funzione rieducativa. I penalisti bolognesi sono abituati a confrontarsi dentro e fuori le aule di giustizia con determinazione sempre e con asprezza quando è necessario, ma sempre con l'obiettivo di perseguire e contribuire a garantire una corretta applicazione della normativa vigente. Oggi il confronto ci è negato e ciò ci spinge ancor più a non rimanere spettatori silenti, soprattutto in una realtà che vede consumarsi quotidianamente tragedie all'interno delle carceri italiane. Ribadiamo comunque il nostro punto di vista, come espresso già con le delibere in data 12 giugno 2009, 30 novembre 2009 e con la delibera delle Camere Penali del Distretto dell'Emilia-Romagna in data 4 marzo 2010, tutte consultabili sul sito www.camerapenalebologna.org, auspicando che dalla stagione delle parole si torni al tempo dei fatti. Per il direttivo della Camera Penale Franco Bricola, avvocato Elisabetta Del Rico. Ora mi è sembrato giusto dare voce anche a un dissenso e come ho anticipato all'avvocato Del Rico sono due righe di risposta che ho scritto come direttore tecnico del progetto. Gentilissimo avvocato Del Rico, senz'altro leggerò il suo comunicato, seppur con il dispiacere di non essere riuscita a tenere insieme tutte le realtà che ruotano intorno al mondo complesso della pena e di non aver avuto il tempo materiale per un chiarimento diretto con lei e di questo chiedo scusa. Il fatto di averla comunque personalmente invitata via mail, così abbiamo fatto con tutti, rappresentava e rappresenta da parte nostra la volontà di averla con noi e la conseguente possibilità di intervenire nel dibattito ove e quando lo avesse ritenuto opportuno. La progettazione dei centri di servizio all'interno della quale nasce questo progetto ha come attività finanziabili la comunicazione, la sensibilizzazione e la formazione con il diretto coinvolgimento del principale attore che è per noi il volontariato. E io, come responsabile tecnico, ho ritenuto di seguire queste direttive, peraltro ineludibili. Abbiamo lavorato molto sacrificando di necessità tutte quelle suggestioni che, pur legittime e importanti, non erano strettamente in linea con questo mandato. Comunque consapevoli del fatto che ogni decisione comporta amarezze e delusioni. Mi è dispiaciuto molto il sospetto che io potessi porre sotto silenzio il comunicato della Camera Penale Bricola che lei rappresenta, perché questo comportamento non rientra nel mio stile personale e professionale. Questa comunicazione sarà letta a seguito del suo comunicato, la ringrazio comunque dell'attenzione e della chiarezza che ho personalmente molto apprezzato. Ecco. Al termine di questa doverosa, secondo me, Lettura, io darei la parola alla referente della conferenza regionale volontariato giustizia, Paola Cigarini, che ha affiancato il lavoro dei tecnici di progetto, perché ci sono stata io, ma due parole di ringraziamento, due le vorrei dare a tutti i giovani colleghi che hanno veramente seguito questo lavoro enorme. Noi abbiamo affisso manifesti in 9 città dell'Emilia Romagna, li abbiamo costruiti, abbiamo cercato il messaggio che volevamo dare, condividendolo con tutti i volontari, quindi è stato un lavoro abbastanza pesante. Quindi un grazie di cuore a Maria Grazia Bisotti, a Giacomo Gnocchi, a Chiara Bosetti, a Lisa Di Paolo. Quando i professionisti affiancano il volontario e il volontariato, i risultati, a mio avviso, sono veramente notevoli. Grazie.
Grazie, buongiorno, grazie a voi per essere tutti qua, grazie ai volontari che mi hanno accompagnato in questo percorso, grazie per la pazienza che hanno avuto a rispondere alle mie mail anche se arrivavano a mezzanotte o a luna di notte. Io prendo subito spunto da quanto oggi ci ha detto Desi Bruno, la garante, perché questo richiamo ai fatti è estremamente importante. E il volontariato ovviamente lo fa suo, anche perché credo che i fatti siano la nostra azione. E a questo proposito vi ricordo che sul tavolo fuori c'è il comunicato della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, che proprio esprime tutta una serie di difficoltà, tutta una serie di intenzioni anche. Ricordo anche che è stata lanciata proprio ieri, mi sembra, da Rita Bernardini una catena di digiuno, quindi eventualmente dopo vediamo, se qualcuno volesse, diamo anche magari pubblicità a questa cosa. Ricordo anche, però, volevo dire che nelle nostre intenzioni c'era proprio di uscire da questo convegno con un comunicato, quanto non so se ordine del giorno, comunicato, quello che sarà più efficace, che manderemo a tutte le istituzioni, ma manderemo anche ai partiti politici, che avevamo comunque interessato di questa cosa, qualcuno anche ci ha risposto, però noi chiederemo di andare da loro, proprio perché saremo ancora più forti della vostra presenza qui oggi e della vostra condivisione di quelli che sono i nostri obiettivi e il nostro fare. E sappiamo benissimo, perché viviamo la realtà del carcere quotidianamente e la viviamo proprio come persone schiacciate da quella realtà. Noi, credete, quando entriamo in un carcere non viviamo proprio in questo momento la serenità che ci dovrebbe essere quando si ha il rapporto con le persone. Non riusciamo a viverla perché in parte c'è un po' anche uno scoraggiamento. Molte persone ci chiamano e noi non riusciamo. Siamo le uniche persone che vedono le persone detenute quando, per esempio, non sono definitive. Perché voi sapete che una persona detenuta può vedere l'educatore, riesce a vedere l'educatore, riesce anche a costruire un progetto, poi subentrano anche gli assistenti sociali del UEPE. Per questo un tentativo di percorso c'è ancora, pur nei numeri abbastanza elevati, molto elevati, ma per tutte le altre persone c'è il vuoto. Queste persone non incontrano nessuno se non gli agenti di polizia penitenziaria, che pure ringraziamo, anche perché, voglio dire, vivono anche loro un momento di tensione molto forte e non vorremmo mai essere per loro dei momenti di ulteriore tensione, come a volte invece ci capita, e non vedono nessun altro. Io ricordo una detenuta l'altro giorno, in un incontro in una scuola, riportava una frase che voi tutti forse conoscete, si legge a volte sui muri delle vecchie celle, lasciate ogni speranza voi che entrate. Adesso qualcuno l'ha tradotto, lasciate una speranza voi che entrate, quindi voi capite che è grossissima la responsabilità di chi entra nel carcere e di chi ci entra come volontario. Riuscire a dare una speranza oggi a quelle tante persone è davvero davvero molto difficile e sentiamo il peso di non riuscirci. E noi viviamo davvero questo indegno luogo, lo viviamo anche se tutti lo hanno considerato indegno ormai da troppo tempo. Lo stesso ministro, voglio dire, già all'inizio dell'anno, forse già prima, considerava le carceri un luogo indegno. Noi da tempo lo diciamo, lo urliamo finché possibile, però siamo schiacciati anche da un fuori che vede ancora nel carcere l'unica risposta ai propri problemi. Le stesse misure alternative, che sono una pena alternativa, così come abbiamo cercato di dire un po' a tutti in questa campagna, ecco, non sono assolutamente viste come pena, sono viste addirittura come una concessione, come un qualcosa che si dà solo perché si è buoni e non si tiene in giusta considerazione il problema della società complessiva delle vittime. Noi, dirò dopo, non è questo il nostro modo di agire, noi crediamo davvero, noi vogliamo rivivere quel periodo delle speranze che il dottor Margara qui oggi ci porta con tutto il suo carico veramente di impegno che in questi anni ha dato. Noi vogliamo tornare ad essere in quel periodo dove davvero si sperava che la pena utile fosse quella che si svolge fuori dal carcere, ma che soprattutto che raggiunge la persona e la società. Noi viviamo un periodo di emergenza, ma questa è un'emergenza che ormai è troppo lunga, quindi anche noi ci associamo a tutte le grida davvero di chi oggi dice questo non è un'emergenza ma è qualcosa da prendere più sul serio. D'altra parte noi abbiamo scelto questa strada dell'esterno proprio perché crediamo che il volontario in questo suo strabismo debba essere con un piede dentro ma con un piede anche fuori, e essere fuori per noi appunto significava essere in quella società lì, in quella che grida sicurezza, significava anche incontrare quei giornali che fanno del tema della sicurezza una loro campagna quasi quotidiana, quasi che la sicurezza fosse un compito molto semplice, molto facile da risolvere e non frutto anche di tutta una società che vive davvero senza risolvere i propri problemi. Noi allora abbiamo scelto di partire, di portare delle buone esperienze, infatti oggi noi porteremo delle esperienze positive e già questo dovrebbe essere uno stimolo per far vedere che è possibile. Le esperienze positive non solo ci danno degli input ma sono anche una realtà, sono già un fatto, e questi sono fatti che noi davvero vogliamo spendere con la società esterna, perché è possibile avere una pena che sia davvero una pena utile, è possibile ma basta volerlo. Noi non vediamo questa volontà oggi in chi ci governa, ma anche molto, a volte anche molto più in basso di chi sta là in alto, noi vediamo che la società esterna cresce sempre di più, non ci stancheremo mai di dire in un'ottica veramente miope, che il carcere sia la risposta possibile alla loro sicurezza esterna. Per questo abbiamo messo la parola sicurezza nel volantino, ci è sembrata una provocazione, l'abbiamo messa in tutti i comunicati stampa che abbiamo dato, perché ci sembra importante in questo ruolo di volontariato all'esterno far capire che non è con il carcere che si raggiunge appunto una pena che dà più sicurezza. D'altra parte noi chiamiamo sempre il carcere servizio, un servizio alla collettività, è un servizio che produce recidiva, quindi che produce altri reati, con i numeri che abbiamo scritto e che voi tutti penso sappiate, non è davvero un servizio che serve alla collettività. In questi anni noi abbiamo sempre denunciato, come in molti servizi, come cittadini, perché poi il volontario è un cittadino, abbiamo sempre denunciato come quest'ottica manageriale fosse entrata in molti servizi che hanno a che fare con la persona, pensiamo alla sanità, volte noi denunciamo come si pensi più ai numeri, alle statistiche eccetera e non alle persone. Noi non vogliamo che il carcere diventi questo, noi non vogliamo che il carcere si privatizzi, noi non vogliamo che nel carcere si creano delle risposte che non tengono la persona in conto come primo soggetto e che rompano le relazioni. A noi interessa un carcere che sappia di relazioni, un carcere che sappia davvero mettere in comunicazione una società esterna, interna con una società fuori. Le relazioni oggi tra l'altro sono un problema di ognuno di noi, sono molto difficili, voglio dire, un esempio lo abbiamo avuto anche noi nella costruzione di questo convegno, voglio dire, e non sempre riusciamo a mantenere le relazioni come vorremmo, però la relazione tra il carcere e la città è una relazione difficile e noi su questo vogliamo agire sulla cultura davvero che si può fare anche come volontari rispetto ai cittadini. Dicevo appunto il tema della sicurezza, che pure ci interessa assolutamente, noi il tema della sicurezza ci interessa, le città dove si può vivere, dove si può stare fuori, dove si può davvero convivere tra tutti, è un obiettivo ma di ogni cittadino credo che abbia a cuore la propria vita, il proprio momento storico, si deve impegnare su questo. Però ecco, la sicurezza deve partire dai luoghi di detenzione, quello che diceva la Desi Bruno prima è molto chiaro, non lo sto a ripetere, insisto, lo denunceremo ancora, non parte sicuramente dal dentro una pena utile, una pena che possa dare sicurezza. Ecco, e dipende appunto da come il sistema penale riesce ad intervenire virtuosamente. Ed intervenire virtuosamente, insomma, proprio non ci riesce, ne prendiamone proprio atto, ma denunciamolo ogni volta che possiamo. Credo che ognuno di voi uscendo di qua debba comunque farlo, perché ce lo hanno chiesto le persone che noi incontriamo ogni giorno, ce lo hanno chiesto, e credo che se vanno avanti certe cose che si leggevano appunto oggi sui giornali, stante anche l'attesa che dentro il carcere molte parole creano, poi immaginate una persona che non ha speranza e si attacca a tutto, no? Ecco, io credo che non sarà facile tenere il carcere come un luogo un po' tranquillo come è stato fino adesso, insomma, perché in altri momenti ci sarebbero state rivolte, perché per come si vive oggi in carcere non è accettabile, proprio non è possibile. Quindi se il carcere non si rivolta, credo che dopo i comunicati che abbiamo sentito, dopo questo cadere di ulteriore speranza, forse sarà davvero difficile tenere un po' tranquille le persone dentro. E ci spiace che poi gli agenti di polizia penitenziaria, che saranno i primi interlocutori di questi momenti difficili, loro stessi denuncino com'è la carenza di personale, non riesce nemmeno a far sì che loro possano svolgere in serenità e in tranquillità il loro compito. Voglio dire, noi volontari siamo parte, ma volontari tutti, giustamente diceva il Presidente prima, noi con questo percorso avremmo voluto anche coinvolgere, per questi centri di servizio ci hanno dato una mano, tutti i volontari. Volontari sono cittadini, se noi non riusciamo a parlare neanche a loro, non è sempre facile, perché parlare di carcere non è facile, non crea consenso e non crea spesso alleanze. Però ecco, anche il volontario che si interessa sul territorio del disagio deve capire che ha un ruolo anche lui in questo discorso della sicurezza e della pena. E noi abbiamo voluto davvero parlare a questo. Noi volontari siamo parte di quella comunità che vuole farsi carico del problema della sicurezza sociale, quella comunità che sa tenere insieme l'autore e la vittima del reato. Ripeto ancora questo mito della sicurezza, che voglio dire così illusorio, ma ha speso tanto nelle nostre città. E le ragioni di questo vengono così semplificate, anche ideologicamente semplificate, generalizzate, compromette la costruzione del legame sociale e compromette la capacità di riconoscere una comune cittadinanza, siamo tutti cittadini, e spinge ai margini un numero sempre crescente di persone. Ecco, questo non ci piace, ma soprattutto la politica della sicurezza ha dei prezzi altissimi, quando anche noi incontriamo persone che non riescono a condividere con noi, che non essere così avvinti, così come siamo noi, dai problemi anche ideali, insomma, da dei valori, quando anche non riuscissimo a convincere le persone sul tema dei valori, sul tema degli ideali, almeno su questo discorso economico bisogna che le persone capiscano, insomma, un detenuto costa moltissimo e costa molto meno una pena alternativa. Per questo anche la campagna pubblicitaria, abbiamo chiesto che ci aiuti in questo. Quindi voglio dire, tutto sommato poi lo Stato sociale nei paesi occidentali è nato davvero con l'idea che ci fosse un patto, che ci fosse questo patto sociale che vedeva obblighi e vantaggi. Quindi se non si capisce questo, che tutti dobbiamo far parte di questo patto in cui credo le misure alternative entrino con i loro percorsi, non riusciremo a fare un passo avanti proprio come civiltà. E l'altro giorno Zamani diceva però, coloro che non sono in grado di negoziare e dunque non sono in grado di sottoscrivere questo contratto sociale, che ne facciamo di loro? Ci sono tutti gli stranieri, ci sono i detenuti, sono tutti vulnerabili, lui diceva, dentro questa categoria. Se noi non riusciamo come società, come civiltà, a costruire anche con loro questo patto, credo che anche il tema della cittadinanza, delle responsabilità e dei doveri vada un po' a cadere. Io concludo semplicemente dicendo che il richiamo ai fatti e alle cose noi lo vogliamo anche tradurre in un'altra cosa, che in Emilia Romagna, mi spiace che non sia ancora stata convocata la giunta, tra l'altro ringraziamo il prossimo, speriamo, assessore alla sanità e ai servizi sociali, che non può essere presente stamattina e non può sostenerci con la sua presenza, come diceva prima a proposito del consigliere Mummolo, però ci ha detto che sarà interessato a questo. Noi ovviamente prendiamo subito in parola ciò che ci viene detto e chiederemo con estrema fermezza il garante per i diritti dei detenuti, delle persone recluse. Lo chiederemo a livello regionale, c'è una legge che lo prevede, c'è una legge davvero che è da tempo è lì ferma. Come noi dobbiamo convincere i cittadini di certe cose, non riusciamo a capire perché non possiamo avere un momento in cui riusciamo a convincere i nostri responsabili regionali dell'importanza che può avere questa figura. Quindi il garante dei diritti delle persone private della libertà sarà una delle prime richieste che noi faremo alla nuova giunta, così come vorremmo davvero avere la forza e spendere tutte le nostre energie perché si vada avanti nella riforma del codice penale, perché davvero si pensino a delle pene alternative già commissionate in sanzione. Le proposte sono tante, qualcuna ne verrà fuori anche oggi. Comunque saranno tutte pene consumate nel territorio, pene consumate nella società e nella comunità, secondo noi, a partire, voglio dire, dalle cose più semplici, delle cose per cui basterebbe davvero poco, per arrivare fino alla mediazione penale, insomma, che è uno degli altri obiettivi che il volontariato si è dato fin da anni, perché proprio questo rapporto, dicevo, queste relazioni per noi sono molto importanti. Ma chiederemo anche a livello regionale che non ci siano più bambini nel nostro carcere, ma non ci devono essere più in tutta Italia, per cui tra le pene alternative sicuramente tenere presente anche questo discorso dei bambini e delle madri con bambini. Spero che da questo convegno davvero venga una forza ancora di più per il volontariato, una forza che ci dà la possibilità di essere interlocutore credibile e autorevole verso le istituzioni, che abbiamo la capacità davvero di fertilizzare questi nostri territori, come avevamo scritto nel progetto, perché se fuori non cambia il mondo, voglio dire, ma siamo passati nel mondo, insomma, il mondo è troppo grande, anche se è vero che dovrebbe essere cambiato il mondo, però se non cambia la società, se non cambiano le nostre relazioni, difficilmente potrà cambiare anche quella parte di città che è il carcere, e non ci potranno essere né pene utili né relazioni utili. Grazie.
Allora, ora è prevista una testimonianza di una persona che è in affidamento in prova e ovviamente è molto emozionata, quindi vi prego di accettare in anticipo la generosità con cui si è messa alla prova di fronte a voi e quindi la parola ad Anna. Io la chiamo Tiziana, c'è un altro nome, sono in difficoltà, già coi nomi non sono molto rapida, comunque girandola.
Sì, buongiorno, come ha detto Carla, sono Girandola Anna Maria, Tiziana è il secondo nome, sono in affidamento, sto scontando la mia pena fuori dal carcere, lavoro, cosa posso dire... Ho cominciato prima con l'articolo 21, quindi uscivo dal carcere al mattino, rientravo il pomeriggio con qualche difficoltà perché poi comunque nei giorni che non lavoravo, il sabato, la domenica e i festivi, ero sempre chiusa in cella. Ero comunque contenta di questa opportunità che mi avevano dato e che ho apprezzato e che ho... Poi sono andata in affidamento, sono in affidamento provvisorio, quindi poi...
Allora, quello che mi diceva ieri Anna Maria è che ecco, la sua vicenda giudiziaria, infelice, però l'ha costretta a riprogettare una vita. Ecco, io le chiederei proprio due parole su questo e poi so che c'è un'altra persona che è disponibile a dare la sua testimonianza, è un signore che si chiama Enrico e che chiamo qua. Grazie. Ecco, quello che mi dicevi ieri poi di fronte alla tazza di caffè mi sembrava rispetto al tuo 1990.
Sì, il 1990 è stato molto lungo perché ho passato quasi 6 anni fra il carcere, l'articolo 21, l'affidamento, ed era comunque un percorso finito bene perché mi ero sentita, avevo avuto dalle persone fiducia, mi ero sentita apprezzata, cosa che prima non era mai successo. Ho incominciato a lavorare, questo che voi sentirete, ho cominciato a lavorare per la prima volta, dunque io sono nata nel 55, ho cominciato a lavorare nel 1991 in articolo 21. Questo mi ha dato molto carica, mi ha fatto credere in me, mi ha fatto cambiare modo di vivere, modo di pensare. Ho raggiunto tanti obiettivi, solo che a un certo punto della mia vita ho dovuto fare i conti con quella che era il passato, con mio figlio, con la mia famiglia, con... Insomma, non è facile, Carla.
Va bene, noi non vogliamo entrare nell'intimità.
Che però è finito bene, insomma. Che però è finito bene grazie alle persone che hanno creduto in me, che mi hanno dato questa possibilità.
Che cosa? Sì. Rispetto a quanto ci siamo dette ieri, che era un po' più intimo, quello che mi ha colpito è stato il fatto che comunque lei riconosca che non ha avuto resistenze all'esterno. In realtà la sua storia è stata una storia fortunata. Lei è andata a lavorare in un ASL, il primo affidamento, no, l'articolo 21 forse, l'ha fatto in un ASL nella provincia di Piacenza, che non è una provincia poi illuminata. Però ecco, questa sequela di felici inserimenti le hanno permesso effettivamente di ripartire con l'esistenza in un altro modo. Ecco, questo mi sembra, anche perché c'è così un po' un modo di dire, un pregiudizio a volte rispetto alla gente fuori. A volte la gente fuori non sa, non è stata informata, non è stata preparata, a volte ci si pone male, non lo so, cioè... Allora, diamo la parola al signore Enrico, che vedo che si è preparato. Grazie di essere qua.
Prego. Buongiorno a tutti. Mi sono preparato qualcosa, se no non sarei riuscito forse a dire nulla. Mi chiamo Enrico, ho 49 anni. Vivo a Bologna con mia moglie e mia figlia di 3 anni. Sono stato in semilibertà dal 2005 al 2007. E in affidamento dal 2007 al 2009. Per circa 20 anni ho fatto del male, ho commesso tanti sbagli. Poi nel 92 sono arrivato al carcere di Bologna per scontare una lunghissima condanna. Trascorsi alcuni anni ho cominciato a riflettere sulla gravità dei miei comportamenti passati, anche con l'aiuto di operatori e dei volontari presenti nell'istituto. Frequentavo il gruppo Vangelo e mi ero iscritto al corso di ragioneria. Dopo un po' di tempo il magistrato di sorveglianza da subito ha avuto fiducia in me, dandomi la possibilità di andare in permesso. E quando ho maturato i termini sono stato ammesso alla semilibertà negli ultimi 3 anni di pena e all'affidamento. Ho lavorato come dipendente in una cooperativa di servizi, lavoro che mi era stato trovato dai volontari del carcere, e poi presso una ditta di distribuzione di acqua e minerali pregiate. Nel fine settimana, per incrementare un po' le entrate, lavoravo anche presso dei supermercati. Sempre seguito dall'assistente sociale, ho continuato a frequentare nel poco tempo libero a disposizione anche le 2 associazioni di volontariato che hanno continuato a offrirmi disponibilità e soprattutto ascolto. La settimana scorsa, a quasi un anno dal termine dell'affidamento, ho telefonato al mio assistente sociale per informarlo che è il titolare della ditta dove lavoravo da circa 5 anni circa, mi ha chiesto di diventare suo socio. Continuo a lavorare anche nel fine settimana e collaboro con mia moglie, perché ora c'è anche quella la mia bambina, che voglio che cresca sana e forte. Mai avrei pensato di farcela. Quello che mi porto dentro è che ha rafforzato la mia voglia di riscatto e la grande fiducia che in tutti questi anni mi hanno trasmesso tantissime persone conosciute tramite volontari, assistenti sociali, operatori, ma soprattutto anche il datore di lavoro. Non interessava quello che avevo commesso. Lui vedeva in me un lavoratore normale, come qualsiasi altro. E questo non è che fosse scontato dopo tanti anni di carcere. Oggi sono sereno e così mia moglie, anche lei un'ex affidata. Grazie alla nostra determinazione, ma anche all'aiuto, ripeto, la fiducia delle tantissime persone incontrate in tutti questi anni che potevo essere un incubo, ma invece sono trasformato in un'esperienza di vita da poter raccontare anche in un convegno. Dopo aver abbandonato quella corazza che mi ero costruito fino al 2004 per vivere dentro, perché non era facile, poteva essere un segno di debolezza tutto ciò. E invece oggi ne vado fiero. Termino perché non voglio annoiarvi più di tanto. Però colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti che hanno creduto in me, Soprattutto il dottor Rossi, perché per ben due volte mi ha dato la possibilità. Grazie a tutti.
Allora, oggi noi ci siamo voluti regalare un lusso. Il lusso è Michelina Capato, che legge per noi due stralci. Il primo è tratto da una lettera a un detenuto che ha scritto il giudice Elvio Fassone tanti anni fa, che è citata in un libro di Mario Gozzini. Era una lettera molto lunga e molto bella, noi ne abbiamo scelto un brano che secondo noi è veramente significativo.
Questa lettera è anche citata nel libro di Mario Gozzini, La giustizia in galera. Questo incrocio di tensioni contrapposte produce un conflitto che la legge è in grado di risolvere solo in minima parte e che solo un surplus di moralità può comporre. Il detenuto deve dedicarsi alla costruzione di una sua vita migliore, anche a rischio che il suo sforzo non sia riconosciuto. E la collettività deve accordare una chance al detenuto, anche a rischio che il detenuto ne abusi. L'uno e l'altro, insomma, devono agire a rischio, a fondo perduto, mettendo in conto di non ottenere quello che cercano. E l'agire a rischio è l'esatto contrario dell'agire per calcolo, quello che ha ispirato ieri il delitto e oggi la volontà di retribuire con intenti punitivi. Chi debba rischiare per primo è difficile da dire, anche perché per ciascuno è più facile affermare che tocchi all'altro. La collettività chiede al detenuto che sia lui a incominciare, a dimostrare il suo cambiamento, perché si sente in credito, perché il detenuto ha mancato per primo e sembra giusto che sia lui a mettere la prima pietra di un nuovo patto. Il detenuto a sua volta chiede alla società che sia lei a fidarsi, perché in nessun delitto la società può davvero chiamarsi fuori e perché lui, detenuto, alla fin fine non può offrire altro che la sua parola e il suo impegno e dunque bisogna che sia la comunità a rischiare e ad andare a vedere. Se ci si ferma a questo gioco di specchi, si va allo stallo come per il disarmo. Credo che dall'impasse si debba e si possa uscire solo capovolgendo l'ottica del calcolo, cioè innescando un processo di fiducia reciproca. Per fare questo non bastano i gesti di fiducia occasionale, sporadica, che sono già possibili, come un permesso accordato con qualche coraggio o un rientro effettuato vincendo la tentazione di non rientrare. Questo è importante, ma è poco. Per uscire dalla posizione di stallo bisogna offrire al detenuto delle occasioni vere e reali di dimostrare la serietà dei suoi propositi e chiedere al detenuto di dimostrarla senza oscillazioni. Se con il delitto egli ha contratto un debito con i suoi simili, e io credo che questa immagine vada accertata, perché la comunità della quale si fa parte non è un'astrazione, ma una realtà di relazioni umane. Allora questo debito va pagato, e va pagato con una sofferenza non inerte e degradante, ma con uno sforzo positivo e costruttivo, non male per male, ma bene per male. Il debito, la mancanza verso i doveri di solidarietà, vanno risarciti non con il sacrificio della libertà, ma con un buon impiego di questa libertà, con una prestazione a favore della comunità ferita. I servizi di pubblica utilità sono, a mio giudizio, la pena di domani, la risposta di una collettività che non pratica né la vendetta né l'abbandono. E dall'altra parte, sono la risposta di un detenuto che offre non solo un proposito più o meno credibile, ma la disponibilità ad essere messo alla prova, la realtà di un impegno, di un lavoro, di una fatica. Spero che queste mie considerazioni la trovino e vi trovino d'accordo e spero che lei abbia e voi abbiate la forza e la perseveranza di andare avanti nel vostro cammino, anche a fondo perduto, anche se i riconoscimenti all'inizio saranno modesti. E spero ancora che la comunità sappia cogliere il mutamento dei cuori, se mutamento c'è. Vivi auguri, Elvio Fassone.
Grazie a Michelina Capato. Ora è previsto l'intervento del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dottor Francesco Maisto. Intanto ringrazio il dottor Stuppini della direzione dell'assessorato regionale ai servizi sociali che è presente qui. Ringrazio di cuore, veramente di cuore, Alessandro Bergonzoni che ci ha regalato una frase che abbiamo messo sulle cartoline e che è molto, secondo me, molto stimolante, molto propositiva, che incentiva una riflessione sull'idea di pena. Io vi dico che in un liceo di Piacenza abbiamo cercato di fare scrivere ai ragazzi per loro cos'è la pena, ma è stato praticamente impossibile, cioè non è un concetto facilmente masticabile. Ecco, il dottor Maisto, allora io lascio la parola a lui e lo ringrazio di essere presente. Intanto che prepara il dottore, vi dico anche qualche altra cosa, vi dico i passaggi fondamentali del progetto e le tre azioni che sono state la campagna di sensibilizzazione appunto nelle 9 città emiliano-romagnole, il giornale e un blog che si chiama www.nonsolocarcere.it, dove pubblicheremo tutto il materiale informativo che avevamo messo fuori dalla sala e che è finito quasi subito, quindi sarà disponibile sul blog. Vi leggo anche la frase di Bergonzoni, così facciamo passare questi pochi minuti. Saluto Lucia Castellano, ci fa piacere che sia con noi. Rilevo che comunque anche all'interno della regione Emilia-Romagna ci sono validissime esperienze di articoli 21, quindi di lavoro esterno, ma abbiamo scelto il carcere di Bollate perché rappresenta ormai un simbolo di un carcere diverso. Ecco, solo per questo motivo abbiamo dato, e per l'amicizia cara con Lucia, abbiamo dato così spazio a questa esperienza. Io vi leggo questa frase di Bergonzoni, è stato il nostro primo volontario, ci ha regalato un articolo e ci ha così assicurato il suo sostegno. A forza di rimandi, noi siamo ancora una ennesima generazione che ha saltato il turno, che non ha investito energie interiori per la metamorfosi necessaria per arrivare a considerare la pena come un tema esistenziale comune e nostro. Noi siamo molto d'accordo su questo, la pena è un fatto di tutti.
Dottore? Bene, ringrazio la signora Chiappini, gli organizzatori del convegno. Prometto che farò in tempo per far iniziare con precisione la tavola rotonda, anche perché sono stato sempre convinto che valga comunque l'interdetto di Robert Musil, l'uomo senza qualità. Il numero delle parole di cui hanno bisogno alcune persone, più gliene occorre e più far pensare sul loro carattere. Cerco di abusare poco del vostro tempo e di limitare il numero delle parole. Il tema che mi è stato assegnato, anche se in un quarto d'ora, è lo stato di salute delle misure alternative alla luce della recente legislazione. Beh, basterebbe pochissimo, perché mentre stavo preparando questo intervento è venuto in soccorso Francesco Morelli dal sempre apprezzabile Ristretti Orizzonti, che indica molto chiaramente, d'altra parte anche nella rivista che è stata distribuita, questo schema. Questa è stata l'influenza delle leggi di apertura e delle leggi di restrizione rispetto al maggior numero o al minor numero di misure alternative alla detenzione nel nostro ordinamento nel corso del tempo. Noterete che c'è una notevole riduzione su tutto il territorio nazionale nel passaggio dalla legge Finocchiaro alla legge ex Cirielli alla legge Maroni. Utilizzerò alcune slides che già avevo utilizzato nella formazione decentrata per i magistrati organizzata dalla formazione del distretto della Corte d'Appello di Bologna, nella relazione Problemi aperti in materia di esecuzione della pena. E in particolare, nonostante siano pochissime le slides da lì prese e utilizzate da me, vorrei dire anche qualcosa sugli orientamenti giurisprudenziali della magistratura di sorveglianza su tutto il territorio nazionale, nel rapporto tra la recidiva e le esigenze proclamate, declamate o conclamate di sicurezza che vanno dalla legge 25 del 2005 alla legge 94 del 2009. La tesi che desidero qui esporre con grande chiarezza e senza infingimenti è che la riformulazione di tutte queste leggi, secondo me, è chiaramente finalizzata a sortire l'effetto di limitare notevolmente la discrezionalità della magistratura di sorveglianza. E vediamo un po' attraverso l'analisi sintetica di alcune leggi. Innanzitutto con la legge Cirielli, la legge 251 del 2005. Naturalmente non parlo ai fini giuristi che sono qui presenti in aula, parlo a volontari, parlo ad operatori penitenziari e quindi non ho necessità di disquisire sul sesso degli angeli. L'articolo 7 della legge Cirielli, come molti sapranno, ha modificato in modo rilevante l'ordinamento penitenziario, nel senso che a piè sospinto opera la recidiva reiterata per delitto non colposo, cioè quella recidiva configurata dal codice penale all'articolo 99, quarto comma. La giurisprudenza ha precisato, ormai credo, in senso prevalente su tutto il territorio nazionale, che la recidiva però non è ricavabile soltanto dal certificato penale, bisogna ricavarla dalla sentenza, da qui la necessità del dispositivo, della lettura del dispositivo della sentenza. Quali sono questi limiti? Limiti ai permessi premio nel caso in cui si tratta di recidivi. Si esige una espiazione di una maggior pena indurata per la semilibertà nel caso in cui si tratta di recidivi reiterati. Si è precisato che nel caso di evasione è necessario che si tratti di una condanna irrevocabile, ma che non sia, e quindi non sia sufficiente la denuncia. Altro limite notevolissimo è il divieto di concessione di misure alternative per più di una volta per i condannati recidivi, ex articolo 99, quarto comma, codice penale. Naturalmente fatta eccezione per la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, ma all'epoca dell'emanazione di quella legge l'ultrasettantenne che ne poteva beneficiare era uno soltanto. Si è posto il problema dell'efficacia intertemporale, cioè della legge 251. Di fronte ad una prima giurisprudenza che affermava il principio che trattandosi di legge processuale valesse il principio tempus regit actum, e di fronte ad altra giurisprudenza secondo la quale si dovesse interpretare la nuova normativa più restrittiva, più regressiva in senso costituzionalmente orientato, finalmente è prevalso, in quanto sono stati ripresi giustamente principi già affermati in precedenza dalla Corte Costituzionale sia nel 97 che nel 99 e poi nel 2007, e cioè il principio di non regressione del trattamento rieducativo. La conseguenza è che quindi soltanto coloro ai quali sia stato in ossequio alla legge precedente concessa un trattamento progressivo non si può progredire, ma questo principio non vale per coloro ai quali sia stato concesso in precedenza un beneficio, qualunque esso sia, in violazione della legge già allora esistente. Quindi non è un principio onnicomprensivo quello della progressività, della non regressività trattamentale. E veniamo alla seconda legge. A distanza di poco tempo è la legge 125 del 2008, convertita nella legge 92 del 2008, misure urgenti in materia di pubblica sicurezza, meglio conosciuta come decreto sicurezza. Di questa norma vale soltanto mettere in evidenza un aspetto, che l'articolo 2 ha modificato l'articolo 656 del codice di procedura penale, comma 9, lettera A, nel senso che ha previsto ulteriori preclusioni alla possibilità di accesso alla misura alternativa dalla libertà, nel senso che al pubblico ministero sarà preclusa, è preclusa la possibilità di sospendere l'esecuzione dell'ordine che si chiamava di carcerazione, ordine di esecuzione, per alcune ipotesi di reato. Lascio a voi immaginare quali sono queste ipotesi di reato. Il furto, anche se contiene due aggravanti, e quindi il furto al supermercato, nel supermercato, quindi anche un furto di alimenti. Lascio a voi immaginare l'altra, il 624 bis, e ancora ogni reato aggravato dall'articolo 61 numero 11 bis del codice penale, e cioè l'aggravante della clandestinità. Per tutti questi reati il pubblico ministero non può più sospendere l'ordine di esecuzione, e questo è uno dei motivi del sovraffollamento carcerario. Per poter arrivare ad ottenere la misura alternativa bisogna andare per forza in carcere. E veniamo all'altra legge. Vedete che sono a raffica, a batteria. La legge 23 aprile del 2009, numero 38, misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale. Qui si viene preliminarmente ad incidere sul famigerato articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che, come voi sapete, seleziona ormai un gran numero di reati ritenuti dal legislatore particolarmente gravi, selezionando questi reati in varie fasce. E devo dire qui con grande amarezza un fenomeno che verifichiamo al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. L'ultimo è stato nell'udienza di martedì. La Corte di Cassazione, ancora una volta, ha annullato ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dei mesi passati per violazione di legge, perché erano state concesse misure alternative alla detenzione in violazione dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, cioè dei reati per i quali si richiedeva un maggior numero, una maggiore entità di pena, e quindi il procuratore generale aveva fatto ricorso, la Cassazione ha cassato, ma non è un problema di merito, non è un problema di buonismo o di permissivismo o di rigore o di cattiveria, è un problema di legalità. E la legalità vale in tutti i sensi. Allora, la legge con l'articolo 3 modifica l'articolo 4 bis e quindi i reati non venivano, secondo la legge, più selezionati in fasce. Si apre qui la problematica della violenza sessuale, per la quale, come molti di voi sapranno, è previsto ormai la necessità di un'osservazione scientifica della personalità almeno per un anno, e con la composizione di un esperto psicologo, ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, ai fini della relazione di osservazione e trattamento. E dunque un ulteriore limite che viene posto alla possibilità di beneficiare di misure alternative. La giurisprudenza ha precisato che nel 4 bis i reati previsti vanno considerati soltanto in relazione ai reati consumati, non in relazione ai reati tentati. Qui ci sarebbe da aprire tutto un discorso lunghissimo che segnalo soltanto alla vostra attenzione, e cioè di limitate deroghe alle deroghe di cui al 656 del codice di procedura penale nel caso in cui si tratta di tossicodipendenti o alcoldipendenti. In particolare il punto che, prevedendo per i reati di cui all'articolo 4 bis, quindi anche le rapine per tossicodipendenti, l'unica possibilità di arresti domiciliari in strutture residenziali, questo è un problema che si sconta e permane in sede di applicazione delle misure alternative alla detenzione. Eh, è importante tener conto la legge 38, perché la legge 38 segna un punto, o meglio un puntello, e vedete qual è il mese del 2009 in cui viene emanata la legge, e la legge successiva. Cioè siamo in uno spazio di 5 mesi. In 5 mesi si modifica tutto l'assetto dell'ordinamento penitenziario. Lo so che molti non se ne sono accorti, ma neanche ottimi studi legali su tutto il territorio nazionale se ne sono accorti. Cioè, nonostante le restrizioni della legge 23 aprile 2009 numero 38, e cioè della divisione in fasce, del superamento della divisione in fasce e della divisione quindi in capoversi dell'articolo 4 bis, si era arrivati tutto sommato quasi alla situazione della legge Gozzini. Si era quasi alla legge Gozzini. Per un arco di tempo di soli 5 mesi, perciò parlo di legislazione pulsionale, emozionale, alla giornata, si va in un breve lasso di tempo alla mancanza dei divieti previsti dall'articolo 30 ter, dall'articolo 58 quater, dall'articolo 50 ter e così via. Cioè tutte quelle norme che ponevano degli sbarramenti in base alla legge Cirielli. Praticamente la legge Cirielli era come quasi decaduta per lo spazio di 6 mesi. Ma il legislatore in poco più di 5 mesi ritorna con la legge 15 luglio 2009 numero 94 e fa rientrare quegli sbarramenti che erano previsti ed erano stati introdotti nell'ordinamento dalla legge Cirielli. E quindi chi ha bontà di leggere legga, ma si fa riferimento qui praticamente al ritorno degli sbarramenti per quanto riguarda la concedibilità di permessi premi ai recidivi, cioè il 34, la concedibilità della detenzione domiciliare ai recidivi, 47 ter terzo comma, la previsione della semilibertà ai recidivi, articolo 50 bis, e il divieto di concessione di più misure alternative successive rispetto alla prima, in seguito all'articolo 58 quater comma 7 bis, nel caso di recidiva reiterata. Lascio a voi giudicare quale è stato l'effetto che tutto ciò ha avuto nell'ordinamento. Ed allora è lecito, oltre quella prima tesi, secondo la quale il legislatore ha voluto pervicacemente limitare gli spazi di discrezionalità della magistratura di sorveglianza, inserendo in una situazione generalizzata o quasi generalizzata di flessibilità degli elementi di retributività, per cui pur in una flessibilità generale la pena detentiva in esecuzione comincia ed è retributiva, è proseguito nel corso di questi anni un processo di smantellamento di quell'impianto dell'ordinamento penitenziario già intrapreso dalla legge ex Cirielli fino alla legge sicurezza. Tant'è che giustamente in dottrina qualcuno ha parlato di epifania del diritto penitenziario del nemico. Dicevo di legislazione emozionale e pulsionale. Mi viene in mente la città invisibile, le città invisibili. Calvino, quando parla degli abitanti di Leonia, sapete, erano convinti di potersi rigenerare ogni giorno e quindi ogni giorno, alla giornata, si legiferava. Un altro limite da non trascurare, nonostante si dica che il decreto sulle Olimpiadi, poi convertito successivamente nella legge numero 49, non mi piace fare i nomi dei proponenti, però molti non sono dei giuristi, allora bisogna dire i nomi dei proponenti, è la legge che va sotto il nome Fini-Giovanardi, che modifica l'affidamento terapeutico ed altre norme in tema di misure per quanto riguarda i tossicodipendenti. Io credo che non possa sfuggire un inciso nuovo che c'è nella norma relativa all'articolo 94, che è un ulteriore nuovo limite per gli affidamenti particolari per tossicodipendenti ed alcoldipendenti. Vedete che non su tutto il territorio nazionale si seguiva questo, che poi è diventato un principio passato nella legge. Si concede l'affidamento terapeutico quando assicura la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati. E cioè, rispetto al principio sacrosanto che è in Costituzione dell'articolo 32, il diritto alla salute come diritto della persona e interesse della collettività prevalente sulle esigenze della giustizia punitiva, qui viene inserita la prognosi di recidività come fatto necessario ai fini dell'affidamento terapeutico. È stato inserito dall'articolo 4.11. Ci sono tanti modi per rendere inapplicabili le leggi. C'è stato un modo nel corso dei decenni di rendere inapplicabile la legge Gozzini, c'è un modo ancora oggi per rendere inapplicabile quegli spazi che consentono, pur nella limitata legislazione esistente, di applicare la legge esistente. Mi spiego. Mi spiego con una citazione di Jean Carbonnier, Flexible droit, sul non diritto. Parla di resistenza di fatto al diritto e dice: quando l'azione dei giudici viene sottoposta alla grande legge dell'economia e delle risorse, l'inapplicazione delle leggi non è un semplice incidente causale di percorso. Ed allora, sulla inapplicazione delle leggi, io posso pensare che immediatamente il riferimento che viene in mente è le responsabilità ministeriali, carenza di personale degli uffici giudiziari. Sono arrivato a Bologna che avevamo 40 unità operative, oggi ne abbiamo 20. Posso pensare una qualche, perché sono andati in pensione o applicati ad altri uffici giudiziari più carenti. Posso pensare a qualche responsabilità di ritardo del Consiglio Superiore della Magistratura. Attualmente all'ufficio di sorveglianza di Bologna operano 2 magistrati al posto di 4 e 2 posti sono scoperti. Quindi 2 devono fare il lavoro doppio. Però credo che ci siano anche delle responsabilità che dipendono dall'amministrazione penitenziaria, nella misura in cui l'amministrazione non si dota di unità operative professionali, ma anche non strettamente professionali, di polizia penitenziaria, di educatori che servono per le relazioni dell'equipe di osservazione e trattamento e di assistenti sociali necessari per le inchieste sociofamiliari. Concorrono un po' tutti, come potrebbero anche concorrere gli enti locali. Questa mia lamentela ormai va avanti da 1 anno e mezzo. Siamo proprio sicuri che si fa tutto ciò che è finalizzato in modo necessario perché vengano applicate le misure alternative? Lo chiedo, aspetto risposte. Credo però che ci sia una responsabilità anche, e ve lo dico con grande franchezza ed amicizia, anche da parte del volontariato. Perché nel momento in cui si chiede che vengano applicate nei limiti di legge le misure alternative che gli spazi limitati della legislazione esistente consente, allora è anche necessario che il volontariato scommetta sulle misure alternative dislocando o allocando risorse umane negli uffici e nei tribunali di sorveglianza. Ma non è mai venuta una proposta in questo senso. Sono anche convinto di un'altra cosa, che molto dipende dal clima generale. Molto dipende dal clima generale. La paura è uno stato affettivo in cerca di oggetto. Qual è l'oggetto della paura? Viviamo in una fase storica in cui si semina paura, si implementa paura. Io non so se gli specialisti del trattamento sono riusciti a trovare una terapia per la paura individuale. Sono certo del fatto che gli esperti di psicologia sociale e delle collettività non hanno trovato ancora una terapia per la paura sociale. Sono anche convinto del fatto che la paura sociale, o meglio ancora, chi genera paura sociale commette un peccato sociale, perché utilizza l'uomo come mezzo e non come fine. In quale stato ci troviamo? Qual è la situazione? Io vorrei che si superasse questa situazione, la paura, Munch. Ho finito in quarto d'ora.
Allora, siamo scivolati un po' coi tempi. Io pensavo di fare così, di chiamare Michelina a leggere un bellissimo passo di Tucidide, molto breve e ossigenante, e poi farei venire, cioè lascerei la parola al nostro ospite olandese, che possiamo salutare con un grande applauso perché ci ha ascoltato pazientemente fino ad ora. Però accanto a lui io chiamerei anche i protagonisti della tavola rotonda, così possono eventualmente interagire ponendogli delle domande. Quindi dopo Michelina chiamerei qui al tavolo la conduttrice Ornella Favero, Lucia Castellano, Antonio Amato, Carlo Alberto Romano, Gianluca Borghi. E per quanto riguarda Nadia Mantovani, ha avuto un impegno effettivo e abbastanza improvviso. Se arriva la includiamo, la abbracciamo nella tavola rotonda. Grazie.
Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi, e per questo viene chiamato democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così. Le leggi qui assicurano una giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private, ma non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento. Qui ad Atene noi facciamo così. La libertà di cui godiamo si estende anche nella vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo, se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace, e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. Qui ad Atene noi facciamo così. Ci è stato insegnato a rispettare i magistrati, ci è stato insegnato anche a rispettare le leggi e a non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. Ci è stato anche insegnato a rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e ciò che è di buon senso. Qui ad Atene noi facciamo così. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. E benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh, quasi tutti ad Atene siamo in grado di giudicarla. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi non crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione, ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero. Qui ad Atene noi facciamo così. Tucidide, la guerra del Peloponneso.
Good morning, everybody.
Buongiorno a tutti.
It's a pleasure to be here and it's an honor to be invited to such an event.
È un piacere essere qui e un onore essere stato invitato a questo evento.
It's a pity I do not speak Italian. I have mastered to read the Italian cooking books.
Purtroppo non parlo italiano, sono riuscito a leggere giusto i libri di cucina in italiano.
I would like to tell you today something about the European Organization for Probation, about the present states in Europe on community sanctions and measures, and some of the challenges in the future.
Quello che oggi vi vorrei, diciamo, vorrei condividere con voi è qualche informazione sulla European Organization for Probation, l'organizzazione che rappresento qui, sulla situazione attuale per quanto riguarda misure e provvedimenti relativi ai servizi alla comunità e sulle sfide per il futuro.
I am its Secretary General, but the Secretary General changes every 6 years. And then a person from another country becomes the Secretary General.
Attualmente sono segretario generale dell'organizzazione, però ovviamente questa è una carica che viene ricoperta per 6 anni, dopodiché l'incarico passa a una persona di un altro membro, di un altro paese membro dell'organizzazione.
And the CEP, the European Organization for Probation, was established in 1981 as a foundation.
La nostra organizzazione è stata fondata nel 1981 con, diciamo, lo status di fondazione.
That's better. And the concern at the time was the growing number of European foreign nationals in national prisons.
A quel tempo il problema principale era proprio il numero crescente di cittadini stranieri che si trovava all'interno delle carceri nazionali.
And that issue has decreased over the years, but in the past 5 or 6 years it is really again on the agenda.
Dopo quel primo momento c'è stata una riduzione di questi numeri, ma negli ultimi 5-6 anni i dati hanno ricominciato a salire.
At that time, 19 countries were member of the CEP. Nowadays, 26 countries are members.
Quando è stata fondata l'organizzazione c'erano 19 membri, adesso sono passati a 26.
And the recent entries are Greece, Slovenia and Croatia.
Tra i membri più recenti abbiamo la Grecia, la Slovenia e la Croazia.
We base our work on 4 values: social inclusion, ability to change, human rights and delivery of effective sentences.
Quindi i nostri valori fondanti sono 4. Prima di tutto l'inserimento sociale, la capacità di cambiamento, il rispetto dei diritti umani e il pronunciamento e l'applicazione di sentenze efficaci.
CEP believes in social inclusion, a society built on the principles of social inclusion provides the best protection for communities from the harm and distress caused by crime. Crime is committed in the society and must therefore be resolved in communities.
Quindi con il concetto di inserimento sociale, quello che vogliamo dare ad intendere è che una società basata appunto sull'inclusione e l'inserimento sociale protegge la comunità da tutte quelle che sono le conseguenze negative che il crimine commesso può avere. E ovviamente un crimine che è stato commesso a danno di una comunità deve essere risolto e gestito da quella comunità.
We live in an ability to change. Human beings are able to change their behavior and take responsibility to take steps to stop offending and make reparation.
Noi crediamo anche nella capacità, nell'abilità di cambiare. Gli esseri umani hanno la possibilità di cambiare il loro comportamento, quindi di assumersene la responsabilità e di assumersi la responsabilità di interrompere quel comportamento e, diciamo, porre rimedio a quello che è stato fatto.
We believe in human rights. Social inclusion requires a response from the community which recognizes a mutual responsibility. Probation therefore closely relates to the basic human rights and responsibilities as formulated by the United Nations and the Council of Europe.
Quindi, per quanto riguarda invece i diritti umani, appunto l'inserimento, l'inclusione sociale ci richiede una risposta da parte della comunità, una risposta che riconosca il problema come una responsabilità mutua reciproca, e quindi questo tipo di misure deve essere realizzata nel rispetto dei diritti umani basilari e secondo quelle che sono le dichiarazioni delle Nazioni Unite e del Consiglio Europeo in questo senso.
And the fourth and last value is the delivery of effective sentences to reduce reoffending. Consistent and fair options stemming from evidence-based practice and from principles that ensure human dignity have to be developed.
L'ultimo punto fa riferimento appunto al pronunciamento di sentenze efficaci, proprio in questo caso allo scopo di ridurre la reiterazione del reato devono essere offerte delle opzioni che siano sia coerenti sia adeguate e che siano basate su una pratica incentrata sull'evidenza e su dei principi che mirino a rispettare quella che è la dignità dell'uomo.
And we have a mission. What do we want to achieve? We are committed to promote, to enhance, to achieve and to unite.
Quindi vediamo adesso quella che è la mission della nostra organizzazione. Abbiamo quattro obiettivi fondamentali, quindi promuovere, rafforzare, ottenere e in ultimo unire.
We are committed to promote pan-European cooperation in the development and delivery of community sanctions and measures.
Quindi il primo punto, quindi la promozione di una cooperazione paneuropea proprio allo scopo di sviluppare quelle che sono le misure e i provvedimenti relativi appunto alla comunità.
We are committed to enhance the profile of probation and to improve professionalism and best practices.
Siamo inoltre, lavoriamo proprio per rafforzare quello che è il profilo del concetto di probation e migliorare la professionalità e le migliori pratiche in questo settore.
We are committed to achieve just outcomes, increased public protection and community involvement in the reduction of offending across all the countries of Europe, based on the tenets of human rights, well thought out policies, evidence-based practice and the best use of public resources.
Quindi quarto punto, quello che vogliamo ottenere, dei risultati che siano giusti ed equi, una maggiore protezione pubblica e il coinvolgimento della nostra comunità per ridurre i reati in tutti i paesi europei sulla base di quelli che sono i nostri principi di tutela dei diritti umani e utilizzando delle politiche che siano ben meditate, utilizzando una pratica basata sulle evidenze e utilizzando le risorse che abbiamo nel miglior modo possibile.
And the fourth part of the mission, we are committed to unite organizations and individual persons all over Europe sharing these same principles.
E l'ultimo punto, quindi quello di l'unire, siamo determinati a unire organizzazioni e anche singoli individui in tutta Europa che condividono appunto quello che è il nostro scopo, i nostri principi.
Now, who are our members? We have full members, 40 of them, institutions and organizations which provide probation services or who carry responsibility for the development of such services. For instance, in Italy, the Ministry of Justice is member of CEP.
Dunque, per quanto riguarda i nostri membri, come vedete abbiamo 40 membri pieni, quindi istituzioni e organizzazioni che forniscono servizi di probation e che hanno appunto la responsabilità per sviluppare questi servizi. Tra i nostri membri, per farvi un esempio, c'è il Ministero della Giustizia italiano.
We also have associate members that are NGOs that facilitate or lobby for probation. And we are very lucky that nowadays the numbers of universities that carry out research in the field of probation is also increasing.
Abbiamo anche dei membri associati, come vedete, e tra questi ci sono delle ONG che fanno attività di lobbying appunto per promuovere il concetto della probation, e siamo molto lieti di vedere che c'è un numero sempre crescente di università che sta realizzando attività di ricerca proprio su questo tema.
I tell you a little bit about how we promote cooperation. We organize 6 conferences every year.
Vediamo adesso che attività realizziamo per promuovere la cooperazione. Prima di tutto organizziamo 6 conferenze l'anno.
We have a register of experts, and if a country or an organization wants to have some expert advice about how things are done in another country, then via our organization those people, those experts can be accessed.
Abbiamo anche un registro di esperti e qualora un paese o un'istituzione abbia bisogno di ricevere una certa consulenza, per esempio per sapere quali tipo di tecniche o modalità sono seguite in un altro paese, tramite la nostra organizzazione è possibile appunto avere accesso a questi esperti.
We have an expert group on foreign nationals. As I told you, foreign nationals are increasing in Europe, and it's a problem for them, and it's a problem for the penitentiary institutions, and it's a problem for probation organizations.
Abbiamo anche un gruppo di esperti che si occupa appunto dei cittadini, delle problematiche dei cittadini stranieri, questo perché, come sappiamo, i loro numeri in Europa stanno crescendo molto e questo rappresenta un problema per loro e rappresenta un problema anche per i centri di detenzione, per gli istituti di detenzione e anche per le organizzazioni che si occupano di probation.
We have a website, it's a lot of information you can find there, also information on Italy, and it is in English and in French.
Attualmente abbiamo anche un sito web che fornisce tutta una serie di informazioni, incluse anche informazioni sulla situazione italiana. Il sito attualmente è disponibile in inglese e in francese.
We have an electronic newsletter 6 times a year in French and in English.
Viene pubblicata una newsletter 6 volte l'anno, anch'essa in inglese e in francese.
And since last year we also have a probation journal that is specifically aimed at the meeting, the encounter of managers and researchers.
Abbiamo anche realizzato proprio dallo scorso anno la Eurovista Probation Journal, che è un giornale che si occupa appunto del tema specifico della probation e che fornisce un punto d'incontro tra quelli che sono i ricercatori e quelli che si occupano invece proprio della gestione dei servizi.
Now, how do we enhance the profile and the professionalism of probation? One of the things is that we need to be clear to the policy makers in Brussels and Strasbourg.
Dunque, come lavoriamo appunto per rafforzare quello che è il concetto e la professionalità? Sicuramente noi dobbiamo far sì che le nostre idee siano espresse molto chiaramente a Bruxelles e a Strasburgo.
Let I give one example in the European Union. There are much more to mention, but the first one is the framework decision on the transfer of alternative sanctions and probation measures in Europe.
Vi faccio un esempio, ce ne sono ovviamente molti altri, però questo è un esempio molto chiaro per quanto riguarda l'Unione Europea e la decisione quadro per quanto riguarda il trasferimento di provvedimenti e misure.
One of the reasons why so many people from the EU are detained in another country in the EU is that there is not a real possibility to give them an alternative sanction. Because if the judge gives such a person an alternative sanction, there is no system in place to guarantee that that sanction is executed in the country of his origin.
Uno dei motivi principali per cui abbiamo un numero così alto di cittadini di altri paesi dell'Unione Europea detenuti all'interno delle nostre istituzioni o delle istituzioni di un altro paese è proprio il fatto che non è possibile scegliere delle misure alternative alla pena detentiva. Questo perché anche qualora un giudice applicasse una di queste misure non c'è un sistema che permetta di garantire che nel paese d'origine di questa persona queste misure alternative sarebbero applicate.
But at the end of next year, every country in the European Union has to have his domestic law changed in a way that they are able to receive, for instance, an Italian man who has been sentenced in the Netherlands to a community service penalty. And when the Netherlands decide to send him back to his country's origin, Italy has to accept him and has to implement that sanction as it was meant by the Dutch.
Però entro la fine del prossimo anno tutti i paesi dell'Unione Europea saranno chiamati a preparare la strada affinché a livello normativo sia possibile accogliere un cittadino italiano che è stato condannato in un altro paese dell'Unione Europea, come per esempio un cittadino italiano condannato in Olanda a svolgere servizi per la comunità, una volta rientrato in Italia deve avere la possibilità di svolgere questi servizi in Italia come gli è stato imposto dal giudice olandese.
Now you can understand that the CEP has been actively involved in making this new framework decision possible.
Potete chiaramente capire qual è stato il livello di coinvolgimento della nostra organizzazione all'interno di dei lavori per arrivare a questa decisione quadro.
And at the Council of Europe we have an observer status. And at the last 2 years we have been actively involved in the preparation of the probation rules.
All'interno del Consiglio d'Europa al momento abbiamo lo status di osservatori e negli ultimi 2 anni siamo stati attivamente coinvolti nella preparazione di quelli che sono i regolamenti relativi alla probation.
This is a very important piece of work. It's the counterweight to the prison rules.
È una cosa molto importante perché in qualche modo che fa da contrappeso a quelli che sono invece i regolamenti carcerari.
And it lays down principles for the member states to organize the probation service in a certain way.
E anche perché fornisce tutti quei principi che permettono agli stati membri di definire come organizzare i propri servizi di probation.
So, for instance, it will be very interesting to see how, in my case, because I'm from the Netherlands, those probation rules are going to be translated into our daily practice, but also for you as Italians to see how those probation rules are going to be implemented in your country.
Quindi sarà sicuramente molto interessante, per esempio per me come cittadino dei Paesi Bassi, vedere come queste norme sulla probation saranno tradotte nell'attività pratica quotidiana del nostro Paese e per voi vedere come questo verrà fatto in Italia.
And I think that you will find a lot of support for your view that people have to be kept out of prison and be sentenced to an alternative sanction as much as possible, and that the role of the community and the role of volunteers is essential in repairing the crime.
E penso che sarà molto, molto interessante per voi vedere quanto sostegno venga dato in questi documenti all'idea che la persona debba essere fatta uscire dal carcere e essere sottoposta quindi a delle misure alternative e quanto sia considerato importante il ruolo che la comunità e i volontari sono chiamati a svolgere nell'ambito di questo nuovo sistema.
Now I would like to speak very shortly about a definition of community sanctions and measures and a definition of probation.
Adesso vorrei parlarvi brevemente del concetto di misure e provvedimenti a livello comunità e della comunità e del concetto di probation.
Community sanctions and measures mean sanctions and measures which maintain offenders in the community and involve some restrictions of their liberty through the imposition of conditions and or obligations.
Quindi, con il primo concetto, quindi provvedimenti e misure appunto della comunità, intendiamo tutte quelle azioni, misure, eccetera, che mirano a tenere gli autori del reato al di fuori del carcere, quindi all'interno della comunità, però prevedendo alcune restrizioni per la loro libertà, imponendo quindi a queste persone degli obblighi e delle condizioni da adempiere.
And probation relates to the implementation in the community of sanctions and measures defined by law and imposed on an offender. It includes a range of activities and interventions which involve supervision, guidance and assistance, aiming at the social inclusion of an offender as well as contributing to community safety.
Mentre invece con il concetto della probation intendiamo quindi tutta una serie di misure e provvedimenti implementati a livello della comunità e definiti e stabiliti per legge, secondo cui l'autore dei reati deve rispettare un certo tipo di condizioni e realizzare tutta una serie di interventi e attività che ovviamente richiedono una guida, un'assistenza e una supervisione, che sono focalizzati appunto al reinserimento di questa persona all'interno della comunità e contribuiscono ad aumentare la sicurezza per quella comunità.
And now I would like to give you an overview of probation in Europe. What you see nowadays in Europe that probation is more and more active in nearly every European country.
Adesso parliamo di quella che è la situazione di questo concetto di probation in Europa. Attualmente in Europa questo concetto sta diventando sempre più presente, sempre più solido nei vari paesi membri.
And you see a growing importance of probation activities in further reducing the number and length of prison sentences, re-offending rates at a cost-effective price.
Quello che vediamo è che grazie a questa situazione, quindi grazie alle attività di probation, si assiste a una riduzione sia del numero sia della durata delle pene detentive, e sicuramente a questo scopo si ottengono anche dei risultati che sono da una parte la non reiterazione magari del reato e dall'altra un risultato economicamente vantaggioso per la comunità.
So we believe that giving alternative sanctions in a good way is economically also very beneficial to the society.
Quindi, a nostro avviso, il fatto di scegliere delle misure alternative alla pena detentiva può avere dei risultati economicamente positivi anche per la comunità.
Now, what you also see in Europe is a growing similarity in tasks. You see, for instance, that in a lot of countries we have the pre-sentence reports in which the probation organizations give the judicial authorities high quality information and assessments of the risk of reoffending, but also about his criminogenic needs. What are the causes of those crimes?
Quello che vediamo attualmente in Europa è una convergenza sempre maggiore per quelli che sono i compiti che le autorità incaricate della probation sono chiamate a svolgere. Per esempio per quanto riguarda il rapporto pre-sentenza che è ormai presente in vari paesi europei e che viene realizzato da un'organizzazione proprio che si occupa di probation e che quindi rivolge e prepara questo rapporto per il giudice. Nel rapporto si valuta sia da una parte il livello di rischio dell'autore del reato, quindi il rischio di una reiterazione del reato, ma dall'altra parte si considerano anche quelli che sono tutte le necessità che questa persona avrà e le necessità di assistenza che questa persona avrà.
Ok, I only have 2 minutes. Then,
solo 2 minuti, quindi stringiamo.
Then I will do some slides. about the success of probation.
Quindi parliamo adesso del livello di successo della probation.
Some countries have high level of alternative sanctions, like the United Kingdom, the Netherlands, Sweden and Norway. But the high level of alternative sanctions does not automatically mean that there is less imprisonment.
Attualmente ci sono vari paesi in cui il livello di misure alternative alla detenzione è piuttosto alto, tra questi per esempio il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Svezia e la Norvegia. Però non possiamo desumere automaticamente che il fatto di avere un maggior numero di misure alternative porti a un numero più basso di pene detentive.
And sometimes I am asked, is there a success story in the Netherlands? Because in the Netherlands some prisons are being closed down.
E per quanto riguarda, per esempio, il livello di successo che si raggiunge in Olanda, possiamo fare l'esempio di alcuni istituti di detenzione che sono stati chiusi.
Well, there are many factors involved, but what is very important is the political will to offer real alternative to custodial sentences, and that political will was present during the last 5 years.
Dunque, sicuramente molti fattori entrano in gioco in questi casi, però a mio avviso quello più significativo è stato la volontà politica di offrire delle misure alternative alla pena detentiva, una volontà politica che è stata presente perlomeno negli ultimi 5 anni.
But then you need some factors to have realized, like you need to have a good system of social inquiry reports by the probation organizations before sentencing.
Ovviamente ci sono molti altri fattori necessari per raggiungere questi risultati, tra cui per esempio un buon sistema già consolidato per quanto riguarda la stesura dei rapporti pre-sentenza che vengono inviati al giudice.
You need community service sanctions in which people work for the benefit of the community and which can be given as an alternative to a conditional prison sentences.
E c'è bisogno anche, per esempio, di misure di diciamo vantaggio per la comunità in cui la persona lavora e questo lavoro va a vantaggio della comunità stessa. E queste misure vengono adottate diciamo in alternativa a una misura di diciamo sospensione condizionale della pena detentiva.
And then you need, of course, a good system of supervision and control, reliable probation organizations that timely report on breaches of the conditions.
Ovviamente c'è anche bisogno di un buon sistema di supervisione e controllo e, non meno importante, di organizzazioni che si occupino di probation, che siano da una parte affidabili e dall'altra parte quindi in grado di riportare un'eventuale violazione dei termini e delle norme di questa misura tempestivamente.
Now my last slide. Are we going to have a bright future? This is going to be difficult to say.
Quindi l'ultima diapositiva, ci aspetta un futuro luminoso. Direi che è una domanda difficile a cui dare una risposta.
Well, you know, the probation has a firm footing in Europe, and prisons are having problems, overcrowding and bad detention conditions. And also, probation is cheaper and much more effective.
Beh, diciamo che il concetto della probation ormai è sempre più consolidato in Europa e dall'altra parte c'è da dire che a livello delle carceri abbiamo un notevolissimo problema per quanto riguarda da una parte il sovraffollamento e dall'altra le pessime condizioni di vita dei detenuti.
But some negative factors are that probation is often seen by the public, by the judges as soft, which is not true, but it's their perception. And also in economic bad times in which we are now, punitive sentiments are always on the rise, on the increase.
Ci sono però ovviamente anche degli elementi negativi da considerare, cioè il fatto che la misura della probation viene considerata, viene vista da giudici e dall'opinione pubblica come una misura soft, blanda, anche se non è così. E dall'altra parte il fatto che in tempi di crisi economica chiaramente i sentimenti diciamo di natura più punitiva tendono ad emergere con maggiore forza.
And I would like to say as my last word, It is very important that people in the probation community, but also you who are really helping to get a fairer society, that they should raise its voice if punitive sentiments of the society increase. Thank you very much.
Quindi è molto importante per le persone all'interno della nostra comunità, per promuovere la probation, che quando questi sentimenti, diciamo questi approcci più punitivi emergano, che tutti noi riusciamo ad alzare la voce, a farci sentire e a parlare in difesa della probation. Grazie.
Allora, cominciamo. Io mi chiamo Ornella Favero, sono responsabile di Ristretti Orizzonti. Mi prendo solo mezzo minuto per introdurre questo dibattito, per dire una battuta del dottor Margara, perché mi sembra illuminante. Quando il presidente dell'Ordine dei giornalisti ha detto: noi giornalisti conosciamo poco la realtà del carcere, lui era vicino, seduto vicino a me, ha detto: la conosceranno presto, perché ce n'è anche per loro con la nuova legge sulle intercettazioni telefoniche. Ecco, credo che questa battuta dia un'idea che deve essere fondamentale per noi che ci occupiamo di informazione su questi temi, che i cittadini, la società devono capire che le pene, il carcere e un carcere più decente può la necessità di un carcere più decente e di misure alternative può riguardare anche loro, che il carcere non è cosa... ci sono intere categorie oggi che rischiano, ci sono ragazzi sempre più giovani che finiscono in carcere, quindi forse questa considerazione dovrebbe aiutarci a promuovere un'idea di carcere diverso. Io adesso chiedo ai relatori di essere più brevi possibile, di stare nei 10 minuti, e cercherò anche di essere severa nell'applicazione di questo, altrimenti non riusciamo assolutamente ad avere un minimo di discussione. Quindi do rapidamente la parola a Lucia Castellano, che è direttrice del carcere di Bollate, che è un carcere dove applicando l'ordinamento penitenziario si tenta di dare un'idea diversa della pena. Lucia, sì, questo.
Grazie mille. Grazie di avermi invitato a questo convegno, sono molto contenta di essere qui, non sono parole, però quando posso incontrare un'interlocuzione così attenta rispetto ai temi del carcere, della sicurezza e soprattutto di un nuovo modo, di un modo diverso, cioè diverso dalla prassi e invece in conformità della legge che ci sostiene ancora per fortuna, e mi fa sempre piacere, insomma, mi fa sempre piacere di portare la nostra esperienza. Ecco, una cosa la cosa da cui volevo partire in questo ragionamento, tentando veramente di stare nei 10 minuti, è quello, è una cosa che mi ha colpito dell'intervento del Presidente Maisto. Il Presidente parlava di resistenza di fatto al diritto. Ebbene, nell'esperienza nostra di operatori carcerari c'è proprio questo, c'è una resistenza di fatto che probabilmente è dovuta a una resistenza che sentiamo fuori, a quella che è un assetto normativo che ancora ci sostiene. E in particolare il mio compito oggi è di parlare di una norma che è l'articolo 21, che è il lavoro all'esterno del penitenziario, che è una norma come le altre, esattamente come il 4 bis, il 41 bis, il 14 bis, tutte le norme che invece vengono sistematicamente applicate nella loro interezza. Ebbene, l'articolo 21 è una norma molto poco applicata. E perché questo? Io sono 20 anni, più o meno, festeggerò nel 2011 il mio 21esimo anno di carcere, e sono stati anni di carcere ben vissuti. Ebbene, sono 21 anni quasi che io mi chiedo perché, pur avendo un sostegno normativo, perché la legge non voglio dire che ce lo impone, ma comunque ce lo permette, e pur avendo l'unica norma che ci consente davvero di guardare il detenuto come persona e come persona che cerca di ricucire lo strappo con la società ferita di cui parlava l'intervento che ha preceduto quello del presidente Maisto, ecco perché non viene applicata. Allora, se noi guardiamo l'articolo 21 è agganciabile a tutti gli articoli precedenti, in una interpretazione un po' teleologica della nostra legge del 75, per esempio agganciabile all'articolo 28 che impone all'amministrazione addirittura di migliorare e rinsaldare, non so che altro dice, i legami familiari, non me li ricordo mai a memoria, ma comunque ci impone non soltanto di non reciderli, ma addirittura di migliorarli e di rinsaldarli. E cosa c'è di meglio di una pena espiata all'esterno con possibilità, come la legge prevede, di stare con la famiglia e di stare fuori delle mura carcerarie che notoriamente non offrono niente, anche nelle carceri più confortevoli di questo mondo non offrono niente per coltivare gli affetti familiari. Quindi l'articolo 21, se noi guardiamo bene tutto l'assetto normativo, è l'unica norma che ci consente di evitare quella che è la finzione, la pantomima del trattamento, della risocializzazione, del comportarsi bene, della rivisitazione critica del proprio passato, che sono tutte parole che noi usiamo e scriviamo e che trovano l'unica forma di accertabilità quando tu la persona la vedi fuori delle sbarre. Ed è chiaramente, e non è che non è pena, attenzione, perché questa è una grandissima, io ricevo delle lettere molto infuocate di persone, di vittime del reato che mi dicono, ma come, ha ucciso mio nipote, ha ucciso mio figlio, è già fuori. In realtà l'articolo 21 non è già fuori, l'articolo 21 è un modo di espiare la pena rientrando tutti i giorni in carcere con i propri piedi. Significa chiedere al detenuto di prendere in carico la propria responsabilità e di gestirla autonomamente, non di farla gestire da noi, perché una pena gestita da altri non è una pena consapevole. E allora noi abbiamo considerato invece l'articolo 21 come il nostro strumento di lavoro privilegiato e abbiamo varie forme di lavoro all'esterno. In particolare noi abbiamo 75 persone adesso che lavorano all'esterno su 1027 detenuti e ne abbiamo appunto, oscillano tra i 75 e i 100. Le formule dell'articolo 21 che noi utilizziamo sono sia dipendenti da enti pubblici o comunque grandi aziende, in questo il Comune di Milano, ma credo che anche quello di Bologna non è da meno, è estremamente attento, e quindi per esempio i detenuti del carcere di Bollate lavorano all'AMSA, lavorano al canile municipale di Milano, fanno i turni anche notturni. Ebbene, quali sono le criticità che noi abbiamo? Chiaramente lavorare con persone che sono all'esterno e che tornano solo a dormire significa chiedere un lavoro diverso alla polizia penitenziaria, chiedere un qualcosa in più che non il mero apri e chiudi, e questo genera sicuramente conflitti, problemi, però genera anche tante soddisfazioni diverse. Significa chiedere alla polizia penitenziaria di uscire fuori e controllare che il detenuto stia sul posto di lavoro, ma non è un controllo per impedire le evasioni, saremmo pazzi a pensare che non evadono perché il poliziotto va ogni tanto a vedere come lavora, è un controllo sulla tenuta, perché non tutti tengono questa misura, perché lavorare fuori non significa avere la possibilità, c'è un detenuto che dice sempre questa cosa, l'articolo 21 la vita ti passa davanti e tu non la puoi toccare perché comunque hai degli orari, hai delle cose, quindi devi veramente dimostrare una tempra pazzesca. E la polizia penitenziaria controlla, tra virgolette, dando un'eccezione, accezione particolare a questo termine controlla, che il detenuto tenga. E quindi gli si chiede qualcosa di diverso, che non il mero apri e chiudi, che non il perquisisci così o perquisisci colà, e gli si chiede anche il rispetto per persone che è vero che stanno là, però stanno lì, stanno dentro soltanto per dormire, e quindi il rapporto cambia completamente con l'istituzione. Ancora che cosa significa chiedere al detenuto? Che cosa si chiede al detenuto dell'articolo che lavora in articolo 21? Si chiede di gestire la propria giornata in maniera autonoma, rispettando delle regole che sono ferree, perché naturalmente devi andare per forza a mangiare in quel locale là e devi andare per e devi poi vedere la tua famiglia soltanto in quei momenti e poi e che da dentro sono scambiate per libertà anche dai detenuti e poi dopo si rendono conto della difficoltà. Che cosa si chiede agli educatori e agli operatori del trattamento? Si chiede di seguire la delicatezza di una misura giocata sul fuori e quindi giocata con una persona che sta di fronte, che non è più manipolata e mossa da te, ma che si muove con i propri, con le proprie gambe. E questo, anche questo, quindi anche rispetto al trattamento, il rapporto con l'istituzione totale è completamente falsato, è completamente cambiata, non falsata. Quindi, quali sono stati i nostri eventi critici? Signori, abbiamo avuto nel 2006 due evasioni e nel 2008 una evasione. Nel 2005 abbiamo cominciato ad aprirli in modo consistente, quindi 41 nel 2005 e poi a aumentare fino ad arrivare ai 60 nel 2010, adesso 75, adesso siamo arrivati a 75. Quali sono state 9 le revoche di misure che abbiamo riscontrato e mai nessuna per commissioni di reati fuori, forse siamo stati fortunati, forse non le abbiamo beccati, non è che sto dicendo che non abbiano mai commesso niente, però vi do dei numeri. Nel 2008 abbiamo avuto una revoca, quindi un'evasione e una revoca, nel 2009 abbiamo avuto 2 revoche e nessuna evasione, nel 2010 abbiamo avuto 6 revoche. E qual è la percentuale? Abbiamo fatto uno studio a campione, qual è la percentuale di recidivi? Abbiamo il 12% di recidivi in persone che sono uscite con l'articolo 21 e poi hanno guadagnato la libertà dopo aver avuto l'articolo 21. E sempre dal 2002 dal 2004 al 2010. Quindi dal punto di vista della sicurezza la nostra sperimentazione ci dice che non c'è nulla di cui spaventarsi. Spaventa la fatica di affrontare una misura naturalmente con dei supporti che devono essere una professionalità diversa della polizia penitenziaria e una professionalità diversa degli operatori di trattamento. Quindi una fatica di Sisifo sicuramente, ma dal punto di vista dei risultati io non posso dire, certo qualcuno mi potrebbe dire, beh sì caspita però 3 evasioni sono 3 evasioni, però a fronte di più di 200 persone che hanno girato, che hanno provato a espiare una pena fuori dal carcere. Quali tipi di, e poi veramente finisco perché voglio stare nei 10 minuti, quali tipi di lavoro noi offriamo? Allora, il lavoro, siamo un po' diffidenti sul lavoro alle dipendenze della famiglia, perché naturalmente lì è molto più collusivo e molto più complicato. Abbiamo tutto uno staff di polizia penitenziaria, anche qui insisto sulla crescita professionale di questi poliziotti che hanno fatto un balzo in avanti pazzesco, perché oltre ad avere i poliziotti che escono a controllarli e che devono uscire in borghese e che devono andare in maniera soft perché comunque stanno andando in un ambiente di lavoro, quindi non possono andare a sirene spiegate, palette e manette, ma devono andare in maniera, devono rapportarsi con l'esterno, quindi significa che anche noi carcerieri impariamo a rispettare la scuola, quando vanno a scuola, i corsi di formazione, i datori di lavoro. Che cosa è cambiato nel rapporto col detenuto? Naturalmente abbiamo dato un taglio grosso alla finzione, alla pantomima della rieducazione, ovviamente. Abbiamo anche lavori che io chiamo a cavallo, oltre a questi che appunto queste persone che lavorano alle dipendenze di enti pubblici, di enti privati, abbiamo anche lavori che io chiamo a cavallo del muro di cinta, le cooperative sociali che nascono all'interno, con sede legale all'interno, presidenti liberi e soci liberi e detenuti e vanno verso l'esterno. Quindi i detenuti sono all'interno perché lavorano dentro, però spesso vanno fuori a fare gli eventi esterni, per esempio adesso c'è Orticola e vanno fuori i detenuti della cooperativa di Cascina Bollate, vanno fuori per le fiere, i detenuti che lavorano con Michelina Capato della compagnia teatrale hanno la possibilità di andare fuori come teatranti pagati, retribuiti in giro per lavoro, e questo dà una dimensione diversa, più mobile al carcere, più è un entra-esci. È chiaro che mi si può dire, certo, entra-esci può essere entra-esci di droga, può essere entra-esci di telefonini, ma questo l'abbiamo assodato nei nostri precedenti 20 anni di galera, succede anche nelle massime sicurezze, quindi voglio dire, è chiaro che si mette in bilancio. E niente, quindi infine quello che vorrei dire, veramente mi taccio, è che l'articolo 21 è paradossalmente la norma meno applicata, ma è quella, credetemi sull'esperienza, è l'unica norma fondante di quello che è il progetto di recupero giocato veramente sulla persona e sulla sua capacità di, come dire, risarcire il debito, di onorare il debito con la società ferita. Grazie.
Allora, sì. Adesso do la parola ad Antonio Amato, che è un assistente sociale dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, con un'unica osservazione. Lucia Castellano ha parlato di una difficoltà, la tenuta della misura alternativa dell'articolo, dell'articolo 21, cioè la tenuta, cioè la difficoltà che ha la persona a reggere una forma di pena che non è affatto semplice, perché non si tratta affatto di libertà. Io credo che in questo campo il volontariato forse potrebbe fare di più, perché io vedo che a volte la tenuta delle persone fuori dipende anche da quelle relazioni che riesce a costruire, e in questo credo che abbia un forte ruolo il volontariato. Ecco, adesso la parola ad Antonio Amato.
Buongiorno. Verrebbe da partire dalla conclusione dell'intervento del dottor Maisto a proposito, no, di cosa fa la collettività e di come reagisce, ma credo che sia stato poi ripreso anche dal segretario generale Tegis a proposito della ricaduta delle misure alternative sull'opinione pubblica in piena crisi economica. Verrebbe da dire che non è solo crisi economica, ma è crisi sociale e soprattutto culturale. Bene, io lavoro dal 1981 e in quegli anni il professor Pavarini spiegava bene che il processo di definizione della devianza, ancor prima che dalle agenzie di controllo istituzionali, la magistratura e la polizia, è strettamente collegato, connesso a quelli che sono gli stereotipi culturali e le paure collettive che poi di fatto determinano l'atteggiamento pubblico di fronte a determinati comportamenti o soggetti. E quindi lui sottolineava che limitarsi ad interventi di medicalizzazione della devianza o interventi di natura puramente assistenziale, senza di fatto proporre, percorrere un'azione positiva volta a migliorare la reazione sociale alla devianza, rischia, nella migliore delle ipotesi, di lasciare le cose come stanno. Nella peggiore può succedere che ricondurre certi problemi al sociale senza aver modificato il livello di ricezione sociale a questi problemi può produrre un effetto boomerang, no, una reazione incontrollata dal basso che scavalchi qualsiasi prospettiva di integrazione sociale, di solidarietà, e demandi unicamente una risposta di ordine e disciplina, se non di dura repressione, insomma. Quindi forti e creative iniziative di sensibilizzazione, un po' questo è il tema che mi è stato assegnato, no? Prevenzione primaria. Quindi iniziative di sensibilizzazione, però che sono tanto più necessarie, ripeto, proprio perché viviamo una crisi soprattutto culturale, con profonde lacerazioni nei rapporti civili nella società e con una caduta dei valori di solidarietà e di partecipazione. Con un'avvertenza per noi operatori della giustizia, o meglio tecnici della sofferenza, no? Io credo che noi siamo mediamente persone di buon senso, mediamente persone riflessive, mediamente informate, insomma, però quotidianamente nelle azioni di sensibilizzazione ci dobbiamo misurare da una parte con i professionisti della felicità e dall'altra con un circuito mediatico che amplifica, distorce, confonde, fraintende tutti quei fatti e quei comportamenti che invece poi sono tipici di tutte le società, delle società dei paesi occidentali, insomma, quindi contribuendo di fatto a creare, a tenere il paese fermo su questa sindrome securitaria, insomma. Per cui spesso noi dibattiamo, discutiamo non di dati, problemi oggettivi, ma della rappresentazione sociale che viene data di questi fatti e di questi fenomeni. Quindi ci occupiamo più che di organi, di protesi. Noi come ufficio siamo stati invitati negli anni a partecipare ad iniziative di sensibilizzazione che sono state condotte anche in anni d'oro, insomma, in cui il Comune e la Regione finanziavano iniziative di sensibilizzazione che sono state poi costruite e realizzate dall'Associazione Gruppo Elettrogeno e dalla Cooperativa di Studi Sociali IRES, che hanno portato avanti iniziative di sensibilizzazione rivolte a ben 9 scuole medie superiori, attraverso il teatro, trasmissioni radiofoniche, dibattiti, creazione di un CD-ROM, questionari che andavano ad indagare non solo il livello di conoscenza di strutture e modalità detentive, ma andavano ad indagare la percezione, l'immaginario giovanile che si costruiva intorno al concetto di pena, di inclusione, di esclusione sociale, di solidarietà e di convivenza. Negli ultimi 2 anni invece siamo stati invitati come ufficio a partecipare a una giornata in cui parlare di misure alternative dal nostro punto di vista di noi operatori sociali all'interno del progetto formativo che è stato progettato e realizzato dall'Associazione Gruppo Elettrogeno un anno e quest'anno invece dall'Associazione di Volontariato Poggeschi per il Carcere. Ecco, confrontarsi, interagire, rispondere alle loro domande è stata una sfida molto forte, insomma, dal punto di vista culturale anche per noi operatori e per me in particolare. Tante voci e punti di vista diversi, timore e curiosità si alternavano, insomma. Ecco, io mi sono avvicinato a questa esperienza forte di un approccio, o meglio, col tentativo di mantenere un approccio laico e razionale, che mi permetteva di mettere al bando, insomma, quell'approccio sacrista a cui spesso si ricorre, l'approccio sacrista o patibolo o altare, no? Tutto il bene o tutto il male possibile delle misure alternative e dell'esecuzione della pena, cercando di riportare dati oggettivi, frutti di ricerche, analisi, riflessioni di esperti sulla composizione sociale del circuito penale, ultimi tra gli ultimi, sulla convenienza economica, è molto meno dispendioso occuparsi dei problemi al di fuori del carcere e occuparsi dei bisogni delle persone svantaggiate e anche la condizione materiale per garantirsi maggiore sicurezza dalla criminalità. I dati assolutamente irrisori sulla commissione dei reati nel corso della misura alternativa, io sono rimasto a quel dato in cui c'era stata quell'esplosione di misure alternative, no? Circa 50.000 nel 2005, ferma per quanto riguarda la commissione di reati allo 0,16%, insomma, quindi tutti questi dati. Ho cercato di portare la mia esperienza personale e professionale, rispondendo, a dire il vero, anche a domande dure, critiche, dirette, del tipo, studentesse, se io fossi vittima di un reato di violenza sessuale o lo fossi una mia amica, io mi farei giustizia da sola, ma è proprio giusto concedere misure alternative a persone che sono state condannate all'ergastolo, addirittura hanno avuto più ergastoli. Non è giusto, alcuni studenti dicevano, concedere benefici, misure alternative alle persone che hanno commesso dei reati molto gravi. Loro erano molto colpiti dal reato, ad esempio, di omicidio. Ecco, però la vera svolta nel confronto con i ragazzi avviene quando tu passi dalla trasmissione di questi dati, di queste notizie, al racconto delle storie che sono dietro ai reati, i percorsi e le vicende personali delle persone autori di reati. Nel momento in cui racconti dei conflitti con i loro genitori, del fallimento della scuola, della rabbia, della solitudine, della noia, della violenza fatta e subita, parli di normalità per quanto riguarda gli autori di reati, normalità nella quale tanti giovani si riconoscono, si riflettono, si rispecchiano. Tocchi con loro il confine sottile, prima si diceva, no? Che esiste, che intercorre tra legalità ed illegalità. E soprattutto sottolinea il fatto che per finire in carcere non devi necessariamente essere una persona traumatizzata, no? Lo si diceva anche al convegno che c'è stato a Padova lo scorso anno, no? Sulla giusta distanza. Quindi non devi necessariamente essere una persona né traumatizzata né provenire da una cosiddetta famiglia abbandonica, no? E lo vediamo con le recenti tragedie familiari per molti reati di pedofilia. E allora, toccando tutte queste corde, può succedere, come è successo anche nell'ultimo incontro con gli studenti del liceo classico Minghetti, che qualcuno alla fine del confronto, della riflessione comune, chieda che cosa lui come studente può fare per contribuire a creare anche nella società condizioni di vita migliori. Ho finito. E allora tu in quel caso puoi rispondergli che è bene che lui continui a studiare, a porre domande critiche, a porsi domande critiche, a pretendere che la scuola tenga le finestre aperte su queste problematiche, che sono soggette ad una sorta di rimozione visiva, linguistica e addirittura percettiva, no? Quindi pretendere che la scuola faccia questo. E poi dicevo nell'ultima volta che è bene che lui continui nei fine settimana a frequentare quelle osterie, quei pub che sono così ben gestiti da persone che molto hanno sbagliato nella vita, molto hanno pagato e molto sono cambiati, anche con l'aiuto di magistrati, di operatori e di volontari. E oggi con la loro testimonianza sono diventati ecco, con la loro testimonianza possono essere di esempio ed arricchire quella sensibilità non solo nostra adulta, ma soprattutto di quei giovani alla quale sensibilità i giovani possono ricorrere tutte le volte in cui la vita si presenterà nel suo lato più oscuro e buio.
Grazie.
Sì, anche su questo volevo fare una brevissima osservazione. Beh, noi a Padova credo che ormai sul progetto di sensibilizzazione delle scuole puntiamo quasi tutto. Io credo che sia il terreno fondamentale anche e proprio per il volontariato, e credo che ponga anche una sfida al carcere, perché prima si parlava dell'aprire il carcere ai giornalisti. Io credo che sia fondamentale comunque aprirlo alla società, cioè gli studenti che entrano in carcere sono un fatto straordinario, secondo me, oltre alla piccola considerazione che costringono le persone detenute a una presa di consapevolezza, di coscienza della loro responsabilità rispetto ai reati più di tanti anni di carcere passati a non far nulla. Io ho visto persone mettersi in gioco molto di più, e credo che sia molto più faticoso che non, insomma, una carcerazione fatta come si sta purtroppo facendo adesso, con 20 ore di branda e 4 di aria quando ti va bene. Quindi credo che l'invito ai direttori delle carceri sia di aprire le carceri comunque alla società, agli studenti, alle scuole, alla gente che possa cioè capire di più del carcere, capire di più delle pene e mettersi in discussione di più. Adesso do la parola a Carlo Alberto Romano, che è un criminologo e presidente dell'Associazione Carcere e Territorio di Brescia, che io personalmente ritengo una delle esperienze più avanzate in cui il volontariato riesce a lavorare assieme invece che a scannarsi nella competizione sul mercato del bene, come dice qualcuno.
Grazie Ornella per questa presentazione gentile, non so se siamo in grado di corrispondere all'idea che hai tracciato, certamente ci impegniamo e devo dire che ad oggi non ne siamo ancora usciti con le ossa rotte, quindi sembrerebbe che la cornice sia quella che hai delineato. Grazie dottoressa per avermi invitato, per avermi messo nella condizione di ascoltare le relazioni di questa mattina, sono state estremamente istruttive, ringrazio il segretario Tils perché mi conforta sempre ascoltare le idee nelle quali mi riconosco anche in funzione di quello che andrò a dirvi immediatamente, cioè parliamoci chiaro, considero il modello rieducativo una salma della quale dovremmo assolutamente celebrare il funerale. Non vorrei essere particolarmente sgradevole nella proposizione di questa figura, ma continuiamo a trascinarci una idea rispetto alla quale si intensificano delle ipocrisie che poi portiamo avanti giorno per giorno. Il modello rieducativo è una finzione rispetto alla quale continuiamo a doverci rapportare, a volte anche ostacolando quelle poche idee che potremmo mettere in campo positivamente. Dobbiamo assolutamente fare un passaggio verso il paradigma riparativo, verso il modello riparativo. È l'unica speranza che abbiamo per uscire da questa situazione di ristagno assoluto del sistema penale e penitenziario più in generale. Ritengo che l'elemento illuminante che possa confortare questa mia tesi, mi rendo conto anche un po' forte, sia il passaggio tra la collocazione della cosiddetta revisione critica nel modello rieducativo e nel modello riparativo. Allora, nel modello rieducativo è questo Moloch che aleggia, lo ha detto bene la dottoressa Castellan prima, e cioè che sul quale dobbiamo ancora farci i conti, ci dobbiamo fare i conti nell'osservazione, ci devono fare i conti i magistrati, devono transitare attraverso la lettura della revisione critica perché altrimenti non potrebbe essere concessa l'eventuale misura alternativa. Di fatto partecipando tutti a una celebrazione che il più delle volte ha aspetti di mera verosimiglianza e non certamente di corrispondenza a qualcosa di concreto. Nel modello invece riparativo questa revisione la si trova sul campo, la si mette in atto, la si può individuare nell'azione delle persone, nell'azione degli operatori che si confrontano, superando quegli ostacoli che invece il modello rieducativo quotidianamente propone e che portano il volontariato a volte anche a ritrarsi rispetto a delle potenzialità che invece possiede. Diceva bene prima Favero quando ha detto il volontariato deve impegnarsi sulla tenuta o degli articoli 21 o più in generale delle misure di comunità. Spesso non lo fa per questo motivo, perché ha paura di dover essere chiamato a dare una risposta al sistema in generale, ai magistrati e a coloro che in qualche modo hanno investito su quel singolo percorso di reinserimento rispetto al quale il volontariato stesso non sa dove porsi esattamente. Lo spostamento della cosiddetta revisione critica sul secondo momento consente al volontariato di dire sto lavorando con una persona che sta già dando dei frutti, questi sono i frutti. Non mi importa che dobbiamo passare da piccoli numeri, passiamo dai piccoli numeri perché non abbiamo alternative. Lo strumento di cui sono stato chiamato oggi a parlarvi è una convenzione che ha veicolato il Comune di Brescia nei confronti del mondo dell'associazionismo, ovviamente convenzione tra il Tribunale e gli esponenti delle associazioni, del volontariato, ma non solo, che nasce in una delle poche, dei pochi pertugi che il nostro sistema normativo ha lasciato alla giustizia riparativa. Voi sapete che sono pochissimi, in alcuni di essi si è riusciti a infilare qualche strumento, questo credo che sia una delle possibili chiavi di lettura di questa convenzione. Questa convenzione ha numeri risibili a oggi, perché ha coinvolto 3 condannati e 8 associazioni. Francamente ve lo dico con sincerità affinché nessuno pensi che stiamo vendendo del fumo. Ma ha un valore simbolico enorme e non a caso, dopo che siamo partiti con questa convenzione, oggi insieme al Comune di Brescia stiamo scrivendo un altro strumento, un'altra convenzione per inserire o articoli 21 o altri strumenti che insieme alla magistratura stiamo cercando di delineare sul tessuto comunitario attraverso il volontariato, quel volontariato che quando ha letto questa convenzione si è impaurito e ha detto: oddio, ma cosa devo fare? Devo fare il controllo sociale? Devo restituire qualche idea? Sono io che faccio andare in galera una persona che eventualmente non adempia alle prescrizioni che gli sono imposte? Quel volontariato, riprendendolo e riportandolo in una condizione di concertazione di base, può offrire delle possibilità, possibilità che sono state escusse attraverso la loro richiesta di partecipazione, e oggi abbiamo un'offerta ben più ampia delle 8 della convenzione aborigine di cui vi parlavo, che parteciperanno a un'idea di coinvolgimento dell'intera comunità su percorsi di articoli 21 o altre possibilità di misure di comunità, sempre in quella ristrettezza a cui opportunamente faceva riferimento il dottor Maestro. Non vi è altra soluzione, a mio modo di vedere, se non il coinvolgimento della comunità, una comunità che deve farsi carico sempre più dell'esecuzione penale, abbandonare quella delega in bianco che per anni ha consentito al modello rieducativo di trionfare in modo, come dicevamo prima, ipocrita, ma ponendo in capo all'amministrazione penitenziaria tutta una serie di problemi rispetto ai quali si è trovata a dover fare i conti, probabilmente senza neppure avere le risorse adeguate dal punto di vista materiale e concettuale. Anzi, secondo me, questo passaggio dà un ulteriore spunto all'amministrazione penitenziaria, che può entrare in strumenti di giustizia riparativa rispetto ai quali fino ad oggi si è posta in modo anch'essa timoroso, dispiegando delle opportunità che sono quelle di contatto col territorio, che sono quelle che poi consentono al territorio di entrare in carcere, cosa che fino ad oggi non fa, perché anche questo passaggio dell'apertura del carcere al territorio è fondamentale. Il territorio entra in carcere, vede chi sono i mostri di cui ha paura, si porta a casa un'idea, non certamente tutti coloro che entrano fruttificano e possono, come dire, mettere a frutto questa esperienza per dare una risposta, ma qualcuno lo fa, vuoi gli studenti che un domani saranno i professionisti che lavoreranno su questo campo, vuoi qualche timido imprenditore, vuoi qualche cooperatore sociale, vuoi qualche volontario che dice: forse anch'io posso cimentarmi in questa sfida e non pensare che sia qualcosa di più alto di me. L'esecuzione penale passa attraverso piccoli gesti significano comunque non sacrificare una persona all'altare della recidiva. Io ho finito e vi ringrazio.
Vabbè. Sì. Allora, sia chiaro che questo tipo di coinvolgimento del volontariato è pesantissimo come lavoro, perché noi per fare, io oggi mi sto riposando da un progetto di entrare in carcere delle scuole che mi vede ogni giorno dentro con frotte di studenti e che tra l'altro coinvolge la polizia penitenziaria, perché questo anche lo trovo, riprendendo il discorso di Lucia Castellano su un cambio di mentalità. Da quando un gruppo di agenti di polizia penitenziaria ha, come dire, sposato questo progetto, fa l'accoglienza dei ragazzi con una modalità tale per cui si sente proprio che sono tutti interessati, sono loro per primi interessati a dare di sé una idea diversa da quella che c'è oggi nella società, che, attenzione, con il caso Cucchi è molto brutta oggi, c'è un grande problema, credo, polizia penitenziaria. Noi penso che lavorando in questa maniera, cioè coinvolgendola in questo tipo di progetti, forse è un modo più serio e importante di dare un'idea diversa di quello che può essere il carcere in tutte le sue componenti. E adesso do la parola a Gianluca Borghi, che tratta un tema secondo me particolarmente interessante, che è una comunità di accoglienza di persone che arrivano dagli ospedali psichiatrici giudiziari. Interessante perché gli ospedali psichiatrici giudiziari sono gli unici manicomi che la legge Basaglia non ha chiuso, e ci sono persone che sono dentro perché spesso lo sono anche perché non hanno alternative fuori, cioè potrebbero già essere fuori ma non hanno dove andare, quindi credo che sia importante questa testimonianza.
Grazie, ringrazio anch'io per l'invito che mi avete rivolto. Devo dire che questo invito mi ha costretto a riprendere tutto ciò che in questi 15 anni di attività istituzionali in Regione, che si concludono dopodomani, di volta in volta nel corso del tempo ho inserito in alcune cartelle OPG Reggio Emilia. Aprire quel vaso di Pandora nei giorni scorsi per cercare di assemblare alcune cose da dirvi oggi, spero interessanti, mi ha emozionato, perché ho trovato in quei faldoni alcune memorie sull'uso della contenzione che avevo richiesto a suo tempo ai dirigenti regionali rispetto a fatti che erano stati segnalati alla Giunta. Ho trovato rapporti su alcuni casi di suicidio che si sono verificati nel corso degli anni anche all'OPG di Reggio Emilia, così come in tutte le strutture penitenziarie con diverso grado di intensità del nostro Paese. Ho trovato lettere di supplica che mi ponevano in una situazione di quasi impotenza da parte di internati che per i più svariati bisogni o per le più svariate richieste pensavano vi potesse essere qualche tipo di possibilità di ascolto da parte delle istituzioni. E ho trovato anche, fortunatamente, i riferimenti di iniziative che hanno portato a quel che sarà il brevissimo oggetto della mia comunicazione, cioè questa utopia realizzatasi fra le tante altre che sono certo già oggi sono state illustrate, che vedendo Pieri della Casa del Perdono di Rimini, vedendo Gozzi di Rabunì di Reggio Emilia, possiamo oggi, con un ruolo non sussidiario ma ahimè talvolta sostitutivo del volontariato, comunque dire di aver contribuito in qualche modo a determinare e a mettere a disposizione di un avanzamento che non possiamo non voler scorgere in ogni cosa che facciamo, in ogni cosa che ci riguarda, rispetto alla responsabilità che abbiamo dentro, fuori, non importa, le istituzioni. E allora quell'iniziativa di legge che assieme alla Regione Toscana, con l'allora assessore Rossi, e grazie al sapere, alla disponibilità, alla competenza della Fondazione Michelucci, grazie a Alessandro Margara, costruimmo con grandi resistenze inaspettate, talvolta anche da parte sindacale che, come è accaduto per il decreto 230, riteneva erroneamente che incidere profondamente sull'organizzazione di quelle strutture potesse in qualche modo portare alla lesione di qualche diritto acquisito o comunque di prassi consolidate. E allora quelle proposte di legge alle Camere nel 97, Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, e allora comunque a legislazione invariata, allora come ora, su questa grande vergogna cancellata dagli ospedali psichiatrici giudiziari, responsabilità che abbiamo tentato di assumerci, e quindi progetti di monitoraggio, osservatorio, accordi con le USL di competenza della nostra regione, relazione vera, positiva, autentica, difficile, ma nella reciprocità e nella relazione che può esservi fra istituzioni con il DAP dell'Emilia Romagna e con la direzione dell'OPG di Reggio Emilia. Una relazione che portò all'apertura di un quarto di quella struttura e quindi alla definizione di un'esperienza di in qualche modo custodia attenuata, esperienza che si è ampliata anche grazie alla inequivocabile positività degli esiti che ebbe e che ha tuttora. Ma nel frattempo, dentro, attorno all'OPG di Reggio Emilia si è verificato quel che si è verificato in tutta questa regione, dove l'indice di sovraffollamento è il più alto in Italia. E io penso che questo sia un dato politico anche su cui riflettere. Penso, e lo dissi quando avevo un ruolo istituzionale, credo in quel che dico, che porsi in modo diverso rispetto al Dipartimento Nazionale sia e debba essere possibile, perché altrimenti se dell'Emilia Romagna si pensa di poter disporre impunemente, raggiungendo situazioni intollerabili e indescrivibili, dalla Dozza a Piacenza a tutte le strutture, con qualche rarissima eccezione, forse Rimini, in vista di una significativa ristrutturazione strutturale, e questo è un dato che noi non possiamo più tollerare. Non possiamo tollerare, e così come è accaduto in altri provveditorati, io penso si debba dire da questo provveditorato basta, non è più possibile proseguire in questo modo, non è più possibile questo eccesso che continua quotidianamente a rendere sempre più, non dico difficile, impossibile ogni tipo di relazione all'interno delle strutture. E allora, arrivo al punto, l'OPG di Reggio Emilia, che ancora oggi è più che sempre nella sua storia con indici di sovraffollamento altrettanto intollerabili, dove evidentemente la funzione, lo svolgimento della funzione terapeutica è, se possibile, ancora più difficile in una struttura nata per essere casa circondariale e poi nel corso del tempo adattata ad ospitare gli internati. Sono quasi 300, mi pare, ormai gli internati a Reggio Emilia, erano una volta sui 150-180, non più di tre lustri fa, e allora accanto a questa situazione se n'è creata però una, più di una, che già oggi dicono a chi può, a chi deve, soprattutto a chi deve decidere, che è possibile fare altrimenti, anche a legislazione invariata. Ho affermato nelle scorse settimane, quando della comunità di Castrocaro si è parlato, che abbiamo fatto quel lavoro volutamente sotto traccia, perché attendevamo gli esiti, volevamo comprendere, anche rispetto ad un allarme sociale giustificabile o comunque comprensibile, per meglio dire, in una piccola comunità. Abbiamo cercato in questi anni di operare affinché quella comunità terapeutica, che sulla base di un protocollo d'intesa, regione, azienda sanitaria di Forlì, comunità terapeutica stessa, ha visto, e ovviamente la disponibilità del DAP regionale, ha visto, tutto a spese nostre però, della regione Emilia Romagna, ha visto già uscire 12 persone provenienti dall'OPG di Reggio Emilia negli ultimi 18 mesi, oggi 15 persone presenti in quella comunità, a custodia non attenuata ma inesistente, che ovviamente, così come ci ricordava Alessandro Margara nella relazione al disegno di legge di 15 anni fa, sulla base di un percorso terapeutico, di una presa in carico territoriale di ognuna di quelle storie, deve evidentemente riuscire a portare ognuna di quelle persone in un contesto protetto, familiare o comunque di comunità altra. Una volta determinate, sia nel 99% dei casi, questo è, condizioni di recupero o comunque di compatibilità con l'ambiente circostante. L'opzione di Castrocaro oggi è quindi conosciuta, abbiamo voluto renderla nota, e quell'esperienza, e mi avvio a concludere, ci dà forza, ha dato forza al Presidente Errani nel sottoscrivere lo scorso mese di novembre e ratificare in giunta nel febbraio del 2010, quindi due mesi fa, un accordo, un'intesa molto chiara con il Ministero di Grazia e Giustizia per riuscire entro il 2010 a determinare quella svolta necessaria a svuotare la vergogna di Reggio Emilia, che è vergogna nonostante lo straordinario impegno degli operatori, della direzione sanitaria, della direzione che in questi anni ha cercato di supplire a quel che evidentemente spettava ad altre competenze riuscire a determinare. E quindi, sulla base di un accordo, non però solo bilaterale, Stato Emilia-Romagna, ma giustamente il Presidente Errani ha voluto coinvolgere le altre regioni, si è ridefinito una volta per tutte il bacino che dovrà riguardare gli internamenti nell'ospedale psichiatrico giudiziario, non più di Reggio Emilia e dirò subito dove, che dovranno provenire solo dalle Marche, dal Friuli, dal Veneto, da Trento e da Bolzano. Perché evidentemente se così non sarà, e se ad esempio la Regione Lombardia continuerà non soltanto a definire percorsi terapeutici per la presa in carico dei propri internati, che sono praticamente la metà degli internati dell'OPG di Reggio Emilia, ma addirittura ad inviare ulteriori persone sottoposte a quella misura, evidentemente noi scriveremmo la prematura fine di ogni possibilità di agire in tal senso e potremmo addirittura trovarci con due ospedali psichiatrici giudiziari in Emilia Romagna, quello di Reggio Emilia che dobbiamo chiudere, così come da intesa Stato Regione Emilia Romagna, e quello di Castelfranco Emilia, quella realtà che oggettivamente consentirà una qualità dell'accoglienza terapeutica sicuramente migliore di quel che è accaduto fino ad ora e che è intenzione dell'amministrazione penitenziaria e della Regione, cui sono ovviamente in carico le competenze in materia sanitaria, cercare riattivare con però dimensioni compatibili con percorsi terapeutici, quindi con una deflazione dell'invio, con un'assunzione di responsabilità di altre regioni, in particolare di quella che ho citato, e con la piena disponibilità della regione. È possibile quindi, in quella collina Castrocaro si è riusciti a accogliere completamente quelle che erano le suggestioni di coloro che già 30 anni fa colsero la gravissima lacuna della legge 180 rispetto a queste misure di custodia. Finisco con una valutazione rispetto ad alcune cose che ho sentito, ma solo con una mia valutazione. L'amico maestro si è spinto fino al dire che addirittura il volontariato dovrebbe agire all'interno delle strutture del Tribunale. Comprendo il suo stato d'animo, la provocazione utile, necessaria, lo ringrazio del lavoro che sta in condizioni difficilissime svolgendo. Io penso però che, e questo lo dico con grande rispetto e conoscendo quel che siete e quel che continuerete a fare, penso però che alle istituzioni serva una dimensione della sussidiarietà che in nessun modo possa portarle a sottrarsi alla propria responsabilità istituzionale, perché altrimenti si va ad una impropria sostituzione di quelle responsabilità che invece sono le uniche che io ritengo, e mi è parso clamorosamente esatto citare Tucidide e la guerra del Peloponneso, anche a riferimento di quelli di cui oggi si parla, può consentire alle istituzioni di rendersi utili. Pochissimo, almeno dalla mia esperienza che si è conclusa, si può fare se le istituzioni non dialogano fra loro, altrettanto poco se non vi è un coinvolgimento, in particolare in alcuni ambiti, fra cui quello durissimo, denso di cui voi vi occupate, se non vi è un coinvolgimento delle comunità, ma nulla si può fare se non vi è una piena assunzione delle responsabilità di coloro che quelle responsabilità le hanno anche di fronte alla legge. Vi ringrazio.
Carla, credo che adesso...
Allora, siccome siete stati enormemente pazienti, noi vi chiediamo solo 10 minuti per salutare una persona e ascoltarla, una persona che noi amiamo moltissimo, che è Alessandro Margara, che sarà coinvolto in un brevissimo intervento da Elena Parasiliti, direttore di Terre di Mezzo. A lui Michelina dedica una pur brevissima poesia di Borges, che non c'entra niente con la giustizia, non c'entra niente con i processi, neanche con le misure alternative, c'entra con la gente. Grazie, ringrazio molto di cuore, veramente di cuore, le tre direzioni degli uffici di esecuzione penale esterna dell'Emilia Romagna e tutti voi che avete avuto veramente la pazienza di seguirci fin qui. Al termine il volontariato penitenziario, ma al termine vuol dire veramente tra 5 e 10 minuti, offrirà al Presidente Margara un riconoscente pensiero. Sì, ci vuole la giacchetta. Grazie a voi. Poi c'è il rinfresco, in un bar che si chiama Bar La Linea, mi sembra, ve lo dirà Giacomo. Grazie.
I giusti. Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica? Chi scopre con piacere un'etimologia? Due impiegati in un caffè del sud che giocano in silenzio agli scacchi. Il ceramista che intuisce un colore e una forma. Il tipografo che compone bene questa pagina, che forse non gli piace. Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. Chi accarezza un animale addormentato. Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli è stato fatto. Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson, chi preferisce che abbiano ragione gli altri. Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. Jorge Luis Borges.
Buongiorno a tutti, a me è l'onore, il dulcis in fondo, come si dice, di poter rivolgere almeno una domanda ad Alessandro Margara, presidente della Fondazione Michelucci. Una vita di impegno come magistrato dal 58, sono andata a recuperare il suo curriculum, ha svolto funzioni sia nel ramo penale che in quello civile, è stato magistrato di sorveglianza a Bologna, a Firenze, tra gli altri, direttore generale del DAP. Due parole e due espressioni ci rimangono impresse da una giornata, da una mattinata di lavori come questa. Da una parte abbiamo una pena comunitaria, una comunità che si fa carico, gestisce e risolve, accompagnando la persona ristretta al reinserimento nella società. Dall'altro abbiamo un'espressione, misure alternative, che dai più viene letta come una non pena. Un handicap che è stato presentato quasi nella scelta di questa parola, un handicap che accompagna anche il lavoro dei tanti giornalisti che si ritrovano a raccontare storie in cui le misure alternative diventano quasi uno sfuggire a una pena da invece appunto da scontare. Dottor Margara, lei è stato tra i padri anche della Gozzini, e questo dobbiamo riconoscerlo e raccontarlo. Tra i padri della Gozzini, come va letta questa parola? Questa espressione, misura alternativa.
Ma sapete una cosa, io quando mi ritrovo in queste circostanze mi rallegro di essere andato in pensione. Non era assolutamente un'ipotesi fattibile che non ci andassi, perché fino a che ho potuto ci sono rimasto, ma però effettivamente è un po' cambiato il clima, sono cambiate le parole, ecco, e sulle parole mi interpella la mia cortese intervistatrice, è un'intervista brevissima però, e quindi... Sì, cos'è una misura alternativa? È scritto in una sentenza, in varie sentenze della Corte Costituzionale. È una misura alternativa non è una misura di comunità, tutte queste cose sono nate dopo, sono affastellate intorno ad un discorso che nella Corte Costituzionale è sentenza 343, sentenza 200 dell'87, 282 dell'89, andatela a leggere pure, dice che sono misure di accompagnamento. Anche l'attacco alla cara salma di cui parlava il nostro amico Romano effettivamente è un po' ingiusta nei confronti di un'espressione che ha basato questa ricostruzione che ne ha fatto la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dice che è una misura di accompagnamento con attività di controllo e di assistenza. Punto e basta. È tanto semplice ed è la misura con cui la pena deve essere eseguita, deve essere eseguita. Questo è un altro principio che la Corte Costituzionale ha detto. Ora, naturalmente, io constato che da un lato ripiglia completamente quota il carcere e dall'altro che diciamo non si vuole assolutamente e si identificano invece queste situazioni di accompagnamento nel percorso di reinserimento sociale, si accompagnano alla contestazione di quella che è la carcerazione. C'è tutto questa ostilità da parte delle persone nei confronti di queste soluzioni, ma io ero abituato ad agire nella ostilità. C'è stata a lungo l'ostilità, non è di ora. Ora è diventata un'ostilità completa, sociale, che ci coinvolge tutti. Se tenessimo conto che fra gli episodi e la Tucidide che parlava di Atene e l'Atene che abbiamo visto ieri alla televisione c'è un filo, e soprattutto non tanto con quella Atene, ma c'è un filo con le galere piene in tutto il mondo, c'è un filo. E allora, insomma, alla domanda delicata che mi ha fatto la mia intervistatrice, devo dire confusamente che credo che sulle misure alternative ci sia scritto molto sulle sentenze della Corte Costituzionale. Dico anche, e concludo, che sostanzialmente quello che dice la Corte Costituzionale non solo è ignorato, ma è contrastato da chi ha scritto tutte le leggi che riempiono le carceri attualmente e a cui non vuole assolutamente rinunciare. E nella presenza di un carcere pienissimo e di una contestazione di fatto, nonostante le parole spese e che sono veramente parole vuote, se voi vedete il decreto a firma Berlusconi che riconosce la situazione di emergenza per le carceri, ci trovate menzionata la rieducazione. Ecco, quella lì è una salma che usano effettivamente dopo averla tradotta, trasformata in salma. Penso che a questo punto noi si dovrebbe riscrivere, o hanno riscritto, non noi, ma chi sta facendo quello che si fa al carcere, dovrebbe riscrivere l'articolo 27, renderlo corrispondente alla realtà, e suonerebbe così: le pene possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere a tenere dentro le persone senza altri scopi. Questo mi sembra l'articolo 27, terzo comma di oggi. Non mi piace. Ho finito.
E in questo modo possiamo rispondere davvero a più carcere, più sicurezza, dicendo che forse appunto la nostra paura deve essere non quella di persone che possono rientrare, essere reinseriti nella società a tutti gli effetti, ma la nostra paura deve essere sempre quella di chi ha paura che i diritti umani non vengano rispettati in tutte le situazioni, a cominciare dagli istituti penitenziari. Grazie.
Dunque chiamo le tre presidenti delle tre associazioni capofila di questo progetto, quindi Valeria Viganò di Oltre il Muro, Viviana Neri di Contatto e Paola Cigarini di Carcere Città e Valerio Guizzardi di Papillon a dare questo piccolo pensiero al presidente Margara, che comunque è proprio grande, dai. Grazie davvero.
Grazie, con immenso piacere. Un pensiero pieno di affetto e gratitudine per il presidente Alessandro Margara, che ci segue da anni con costanza e generosità, arricchendo i nostri momenti di formazione con la sua intelligenza, la passione e la sapiente ironia. Il volontariato giustizia dell'Emilia Romagna.
Grazie a tutti voi, ora c'è il rinfresco al caffè La Linea, in piazza si scende a sinistra, voi seguite i ragazzi perché non so dov'è, grazie.